Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Chi è?
La zanzara, come diciamo? Chi è?
La zanzara. Ancora c'è la zanzara.
Come ancora c'è la zanzara?
Sì, ancora c'è. Bisognerebbe chiuderla, sono d'accordo con te, bravo Gasparri.
Parenzo.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Io sono un cittadino qualunque, quindi se Nardella ha fatto questa affermazione Nardella, il sindaco di Firenze, ha fatto delle affermazioni dicendo che la giornalista ha aggredito a Prodi. Solidarietà a Prodi vuol dire che ha screditato la giornalista. Io domani mattina vado in procura e se ha detto questa cosa qua io lo denuncio a Nardella.
Ma cosa?
Come cittadino
Scusami. Scusami, non puoi dire denuncio a Nardella. Non si denuncia a Nardella.
Perché se free speech vuol dire libertà di offendere, di denigrare, ridurre, no, in poltiglia chi non la pensa come te, che ha idee diverse dalle tue, allora questa è inciviltà, non è free speech. La civiltà è andata avanti e quindi è andata avanti anche nel non aggredire tipo cavernicoli, gli avversari, quelli che sono, no, hanno una vita diversa dalla nostra. Quindi questo non è free speech, non è libertà, è un grande furbo fraintendimento che va assolutamente demolito.
La zanzara, è vero?
Mia moglie non sa neanche che cos'è la zanzara, l'ho sempre tenuta lontana perché questa è una roba che riguarda me.
Oh Giuseppe, mo te faccio un bello vocale in dialetto, fermano, vediamo se lo capisci. Ieri sera alla zanzara le comiche, c'è state, le comiche. Tu se non te la smetti, se non te la pianti, se non te la fai finita, devi appresso a questi maranza del cazzo che io non so, ho capito di dove è scappata fuori sta parola, eh? Chi la se l'ha inventata? Maranza, sti stronzi, eh? Tu se non te la fai finita, alle rimedie, una bella magnata de botte. Fattela finita che ti conviene, eh? Fermete, manni di fanculo.
Ah. Posso dirlo? Ma vaffanculo!
Allora ragazzi, la prima cosa che voglio dirvi oggi riguarda la von der Pippen. In realtà non proprio lei, la von der Truppen, anzi, non von der Pippen, la von der Truppen. È colei che vuole il riarmo dell'Europa, il riarmo di fronte al grande pericolo russo. La Commissione Europea. La Commissione Europea ha speso soldi nostri, soldi anche nostri, per farci recapitare il kit per resistere in caso di guerra, il kit di sopravvivenza. Ma non vi vergognate di queste cazzate? Come resistere 72 ore in caso di guerra? Cibo, coltellino svizzero, un power bank e l'immortacci vostra.
Ma di che cazzo stiamo parlando?
Ma di cosa stiamo parlando? Ma quali crisi? Ma quale cibo? Dobbiamo pensare in modo diverso perché le minacce sono diverse.
È cambiato il clima.
E si inventano il kit di sopravvivenza. Soldi, comunicazione. Ma non sanno di... Non c'è nessuno che glielo dice prima che è una ridicolaggine. Il kit di emergenza con il coltellino svizzero. il coltellino svizzero, amico mio. Questa è l'Unione Europea. Seconda cosa.
No, no.
Seconda cosa, vi leggo alcune considerazioni ancora incredibili sulla vicenda di Romano Prodi. Allora,
ancora Prodi.
Ah, sì, amico mio, tu fai i tormentoni? Tu fai i tormentoni sulla destra? Sulla destra? Allora, Friedman, Prodi fa il vecchiotto, il nonno, non lo trovo offensivo. Lilli Gruber, le ha tirato leggermente una ciocca di capelli. Posso proseguire, posso proseguire con altri, amico mio. Posso proseguire con altri, e ce ne sono di altri, e ce ne sono a bizzeffe di altri. Questa è la dimostrazione che per voi è la dimostrazione pratica, pratica, pratica. C'è un signore del PD, anzi, che si chiama, uno sconosciuto che si chiama Stumpo, il quale dice le ha fatto
Mico
una carezza.
Stumpo, certo,
le ha fatto una carezza, la carezza di un nonno verso una giovane. Ora, questi signori qui, tutti quelli che parlano di carezza del nonno, la premessa è che per me Prodi non ha fatto nulla. Niente, non ha fatto tecnicamente nulla. Io parto dal presupposto nulla. Però questi qui, che ogni giorno ci scassano la minchia sul sessismo, che mettono in croce qualsiasi gesto un po' bizzarro di un uomo, diciamo, un po' strano di un uomo verso una donna, parlano solo perché si tratta di Prodi, parlano di carezza del nonno. Ma vaffanculo, vaffanculo! Da Roma, David Parenzo. Buonasera, buonasera, buonasera.
No, io capisco il ridere, buonasera. L'Europa, d'accordo, ma
dai,
tutti dovresti
sopravvivenza,
ricordare.
Dai,
oggi c'erano cose molto più importanti. Oggi, ad esempio, Macron ha riunito a Parigi.
Ma chi se ne fotte, dai, non
so,
me ne frega. Non me ne fotte un cazzo di queste cose di cronaca.
Stati.
Giù, vai.
No,
oltre.
È che cronaca.
Giù. Fammi sentire Friedman, mi sono rotto il cazzo
cronaca.
Con le cose di cronaca. Giù.
Friedman. Soldati in Ucraina.
Friedman.
Lui si comporta così, con questo comportamento che io riconosco come lui che fa un po' nonno, un po' un vecchiotto nonno. Una volta, per sottolineare un argomento con me, mi ha preso la guancia, ha detto: hai capito?
Ah, te ti ha preso un buffetto come così ti ha fatto.
Ma non lo trovo offensivo.
Non lo trovo offensivo. Poi ha detto anche la giornalista di Porro ha fatto una specie di agguato, una trappola.
Da me.
Oh, ma
da
perché
me
non ti sei ribellato?
Non agguato,
perché non ti sei ribellato?
Agguato.
Senti.
No, ma non tagliuzzarlo.
Giù.
Ha detto una cosa più complessa.
Giù.
Questo giornalista di Nicola Porro ha fatto una specie di agguato, una trappola.
No, lui dice
la frase.
Non l'ha detto! Eccotelo qua, una specie di agguato. Tu zitto, muto.
Sì, ma
tu
sta
zitto.
Spiegando, no? Aspetta, lo ha spiegato.
Senti.
Io dico, scusa, commento solo e poi ascolto. Non c'è aggressione.
Non
qui.
C'è aggressione.
No, però c'è molto sessismo.
Senti l'altra, tutte cazzate. Avete creato un mondo di merda in cui un gesto, secondo me, normale come quello di Prodi, e ripeto, normale con tutto rispetto, ovviamente,
no,
della giornalista, un gesto
secondo
normale viene classificato come un gesto violento e sessista, ma l'avete voluto voi. E invece, quando si tratta di uno dei vostri, dite: però non c'è aggressione.
Non guarda che è stato condannato. Io penso che abbia sbagliato. Non è aggressione.
Dai. Gruber. Ma l'aggressione chi la decide?
Aggressione.
La decide lei, l'aggressione, quella che è stata colpita, non voi.
Non mi sembra che la collega lo abbia denunciato per aggressione.
Che c'entra?
Quello che poi ha messo
però
in piedi
attenzione.
Porro è tra ore e ore di trasmissione.
Hai rotto il cazzo.
Ma come ti permetti?
Cosa ha fatto professor Prodi a una domanda di una giornalista di Rete 4, una domanda provocatoria.
Ma non era provocatoria, manco per il cazzo.
Malmostoso ha reagito.
Senti come è attenta, malmostoso
è una bella parola,
capelli.
Tirandole leggermente una ciocca di capelli. Ma scusami, chi lo decide che la domanda è provocatoria? Solamente perché di Rete 4 la domanda è provocatoria?
No,
ma non diciamo cazzate.
Ma Prodi può aver scritto, può condividere condividere ma Prodi dai, dove su, si parla di dittatura del proletariato.
Basta,
è ovvio che no.
Basta cazzate.
Ma Prodi, scusami,
basta cazzate.
Ma è ovvio che quel manifesto scritto nel 41, nessuno di chi ha distribuito, nessuno delle persone che ha distribuito quel manifesto,
ma
a 50.000 persone
se ne frega
in piazza
di quello,
condivide la dittatura.
Ma quella
del
è una domanda che avevano
nessuno
fatto a Prodi, mica
e
ha detto
allora,
condivide. È una domanda,
dai,
rispondi, no?
E allora
ah,
dai,
non sai che cosa dire.
Ma perché qualcuno può
dire
condividere la dittatura del proletariato nel 2025? Ma io neanche
Giordano
nel 41 avrei condiviso la dittatura del proletariato.
Vai Mario.
Ufficiale, che Prodi ha detto una balla, non è vero che le ha messo una mano sulla spalla, gli tira i capelli, all'inviato. E io dico che se l'avesse fatto qualsiasi politico, bravo, l'avesse fatto Ignazio La Russa o Matteo Salvini,
ascolta,
avremmo
la
avuto
zanzara,
il sindacato, manifestazioni, con te in piazza, l'allarme democratico, il paese che risuonava dell'allarme democratico. Invece non so Prodi, anzi
linea,
molti si schierano, io sto con Prodi, io sto
la
con Prodi.
La cassa di risonanza delle destre.
Ma che cassa di risonanza? Ognuno ha la sua
cassa
idea. Ma quale cassa di risonanza?
Dite le stesse
cose
uguali.
Diciamo le stesse cose.
Io invece dico che secondo me ha sbagliato.
Io no, aspetta, attenzione, io dico che non ha
sbagliato,
è diversa. Io dico non ha sbagliato. Ma siete voi che avete creato questo mondo
ma
di merda,
chi?
In cui uno, anche un gesto normale, viene classificato come violenza sulle donne. L'avete creato voi, questo mondo di merda. Fermi tutti.
Pagliaccio.
La zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
E se fosse successo al contrario?
Mamma mia, come piangono i fascisti! Come piangete, fascisti di merda! Oh, vi facevo più uomini comunque. Ma invece siete solo delle merde e basta.
Prodi ti tira i capelli, Berlusconi le trombava. Questa è la differenza che c'è tra noi e loro.
Ma vabbè,
chissà se ora il comune di Bologna farà i cartelli con scritto: se ti tira i capelli è violenza.
Giustamente un mio amico Roberto mi fa notare, beh, il coltellino svizzero non è proprio la scelta giusta, perché la Svizzera non è manco nell'Unione Europea, dunque il kit di sopravvivenza col coltellino svizzero, col coltellino svizzero, è una battuta,
è una battuta
però
pertinente. Ma non far ridere, spero
però
che non faccia l'autore, perché non
no,
fa ridere.
No, fa un altro mestiere, ti voglio però far ascoltare una delle cose più belle del mondo su cui ti scompiscerai dalle risate. Dove hanno mandato, secondo te, dove ha mandato Giordano l'inviata? Dove ha mandato Giordano la sua inviata?
Beh,
di punta
a Parigi può averlo mandato.
No,
dove ci
no,
sono
no,
i
indovina un po',
terra.
È una sorpresa. Raffaella Regoli è andata in una fabbrica di armi in Germania. Senti cosa è successo. Senti,
ma non l'hanno fatta
entrare in una
fabbrica, non è che. Ma anche in Italia, se vai in una fabbrica, se vai dal signor Beretta e ti presenti fuori dalla fabbrica del signor Beretta senza aver chiesto a lui, ma non ti fa entrare, ma ha ragione, ti deve sguinzagliare i cani. Se tu gli dici Beretta, se io mandassi uno dei miei lì fuori dalla fabbrica, guardate, le mura della fabbrica sono alte. Per forza è una fabbrica, ci sono dentro macchinari, segreti industriali. Guardate, ci sono le telecamere fuori da. Per forza è una fabbrica. Quel signore ha fatto degli investimenti, il signor Beretta. Beh, ovvio, deve proteggere la sua fabbrica. Guardate, non ci fanno entrare. Ma non ci fanno entrare perché devi essere autorizzato.
Stai anticipando, senti.
Perché io vi mando a fanculo. Quanto è la nota? Non mi interessa perché non è la mia azienda.
Sì.
Ma uno va in un posto sapendo che porta a casa qualcosa.
Sicuro.
Non delle immagini di un palazzo da fuori dove non ti fanno
fanno entrare, porca miseria.
Senti, senti. Siamo a Düsseldorf, questa che vedete la Rheinmetall, Rheinmetall, il metallo della Renania, è praticamente una delle più grandi aziende di armi al mondo e in Europa, e ovviamente oggi stanno stappando champagne.
Stappano champagne, so, perché l'Unione Europea vuole aumentare la produzione di armi.
Ma non l'Unione Europea, l'ha deciso il Parlamento tedesco, non l'Unione Europea.
Questo è vero, questo è vero. Senti.
Basta!
Senti, senti.
Questo è l'ingresso principale e subito ci ferma la polizia.
Per forza!
Journalist, ci accoglie la polizia super armata.
Polizia super armata, per forza.
Super armata.
Ok, bene, come vedete, insomma, stanno chiedendo se possiamo filmare.
No,
senta,
no,
aspetta,
presto scopriremo che qui non amano le telecamere e ancora meno i giornalisti.
Ma per forza, no, uno va in una fabbrica di armi.
Io
prego, entri, entri.
Ma non occorre, ma non perché è una fabbrica di armi. Se io domani mando a Cologno Monzese uno dei miei inviati dell'area che tira e dico: mi fate entrare lì alla ricerca, mi dicono: scusi, lei chi è? Siamo la 7, vogliamo capire. No, guardi, ha appuntamento col dottor Biersi, Silvio Berlusconi, col dottor Crippa, col dottor De Logu. Dice: no, fatemi entrare, voglio sapere. E dice: guarda, scusi, ma farebbero benissimo, mi allontanerei. Non mi fanno entrare dentro Mediaset.
Non amano le telecamere.
Non amano le telecamere qui. Ma non è che non amano, hai chiesto un'intervista.
Senti,
no,
senti questo, senti
prima
questo.
Di partire per Düsseldorf potevi mandare un fax all'ufficio stampa e ti avrebbero fatto entrare.
Probabilmente sì.
Molto probabilmente.
Ci controllano i documenti.
Beh, per forza, io.
E dopo un po' esce pure la sicurezza Rheinmetall, visibilmente infastidita.
Ok, we are journalists, not terrorists.
It's not a law.
It's private here. It's private. Dice it's private here.
Quello ragione. Ma anche se vai a Mediaset a Cologno ti dicono che è privato e hanno ragione. Hanno ragione. Se io mando uno dei miei a Cologno e gli dico: io sono un giornalista, fatemi entrare. Dice: sì, prego, ma che cosa vuole? Appuntamento? No, voglio vedere, voglio raccontare. Che cazzo vuoi raccontare? Casa di Berlusconi? Gli chiederai. Provate a fare così.
Ma non sono a favore della proprietà privata, poi a Mediaset in teoria.
Ma io non lo so, ma è una cosa pazzesca.
Senti, senti, senti.
Perché tutto questo nervosismo?
Perché? Ma non è nervosismo!
Eppure, da quando la von der Leyen ha invocato il riarmo, le azioni della Rheinmetall, come di tutti i produttori di armi, sono schizzate alle stelle per la gioia dei grossi fondi speculativi che possiedono le loro azioni, da Goldman Sachs a JP Morgan alla onnipotente BlackRock.
Guarda che molta gente proprietaria di azioni Mediaset investe. Senti questa.
Ma spiegategli l'onnipotente Black. Cosa pensa Pier Silvio Berlusconi della onnipotente BlackRock? A me piacerebbe sapere.
Pensa molto bene, penso che pensa
ma è ovvio, ma è ovvio.
Senti.
Rivendichiamo il diritto di cronaca, così alla fine, dopo oltre un'ora, ci lasciano andare.
Cioè, se ne vanno.
Ma non è che ti lasciano andare, ti mandano a fanculo, non è che ti lasciano andare.
Senti questo.
Mi sposto alla Volkswagen, il colosso automobilistico tedesco ormai in crisi ha già preannunciato la chiusura di 3 stabilimenti.
Dopo aver ammazzato l'industria dell'auto europea con le politiche del finto green, oggi vogliono risollevare l'industria.
L'hanno mandata a fare in culo. L'hanno mandata a fare in culo.
Una missione è andata a vuoto, non ha covato un ragno dal buco se non essere andata a rompere i coglioni a della gente che lavora, e ovviamente non ha cavato un ragno dal buco perché se avesse mandato dalla redazione prima un fax chiedendo un appuntamento sia col Volkswagen sia con l'industria di armi, gli avrebbero detto probabilmente di sì.
Sì, sì, certo.
Perché era un loro interesse far vedere
Roma,
quello
Saverio
che fanno.
Saverio, dimmi.
Una roba. Quindi una missione che ha fatto acqua, costata soldi a Mediaset, soldi è costata, per andare lì e farsi sbattere la porta in faccia e farsi anche giustamente mandare a fare in culo, ti posso dire. Non è che la allontanano, non è che dopo un'ora ci mandano via, ma bene ti andata che hanno perso per te tempo di un'ora. Io fossi in quell'azienda, chiederei, certo, io chiederei a Mario Giordano il risarcimento di quell'ora di lavoro. L'azienda di armi deve farsi risarcire non da Mediaset, ma dalla signora Regole, dal signor Giordano, un'ora di lavoro persa in produttività.
Saverio, dimmi.
Parlo col femminista Cruciani?
Sì, io non sono femminista, se me lo dici mi offendo.
Se me lo dici mi offendo. Cattivo umore.
Stai rompendo i coglioni per una carezza che ha fatto il dottor Prodi.
No, io penso che non abbia fatto nulla di male. Pensa un po', pensa che l'ho già detto, non ha fatto nulla di male.
Ci stai scassando la minchia per questa carezza e poi dopo ci rompi i coglioni sui locali che sono pieni di puttane.
No, che rompo i coglioni. Va benissimo i locali pieni di puttane e pieni di droga. Che cazzo me ne frega a me?
È la tua ipocrisia. È la tua ipocrisia verso la donna. Che da una parte quello ha fatto una carezza e ci stai scassando la minchia. E dall'altra invece dici che i locali sono pieni di puttane e quindi tratti la donna in maniera...
Vabbè, non hai capito un cazzo. Ugo da Milano, vai, non hai capito un cazzo. Ugo, dimmi. Dimmi, Ugo. Niente, Francesco da Roma, dai, Francesco da Roma.
Dottor Soloviev, ascolta un pochino, Romano Prodi Soloviev, ha potuto sbagliare.
Soloviev, non ho la ricchezza di Soloviev.
Cruciani, vabbè, ok, Prodi ha potuto sbagliare, ha commesso un eccesso di paternalismo, ma ricordatevi una
eccesso
cosa,
di
che non lo farete passare alla storia come il mostro di Marcinello. Romano Prodi passerà alla storia.
Ma chi lo fa passare?
Futuro padre della
ma
patria,
figurati.
Ma figurati. Gli Stati Uniti, perché Prodi è degno di gente come Adenauer, Helmut Kohl e Schumann è il padre
metti la foto
Prodi
sul comodino, togli quella di tua moglie e metti la foto di Prodi sul comodino
dei futuri Stati Uniti d'Europa che
ragione,
nasceranno perché l'Europa si riarmerà
vai a fare
e al tuo amico Putin gli farà un culo di culo così ecco che succede
amico Putin era il tuo è sempre stato il tuo anche Prodi
demonizzare il manifesto di Ventotene e a demonizzare Prodi
non ce la farete
ma chi lo demonizza
c'è una retorica più russa
ma
imperante
vaffanculo.
non ce la farete
questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Ragazzi, si volete mandare un messaggio a Zanzara, dovete fare un numero 800 24 00 24, poi un sms mayday a WhatsApp ad affa 393 71 71 71.
Hai rotto il cazzo.
Sul problema di Prodi c'è da dire solo una cosa, a Parenzo dovete andare tutti a fanculo, tu e tutti i tuoi amici, e quelle di più sono le donne, le tue amiche donne. Vergognatevi, c'è solo da dire una sola parola, andate a fanculo.
Allora faccio un appello al presidente Putin. Caro presidente, senta, noi le faremo sapere l'indirizzo di dove Parenzo è solito andare a prendere il caffè o il cappuccino la mattina, oppure dove usa andare per la sua pausa pranzo, ok? Lei, se gentilmente ci può mandare uno dei suoi fidati collaboratori, che ogni tanto manda in giro per il mondo, con una bottiglietta di polonio o due gocce di polonio, o se non una bottiglietta di Cutalax, guarda, per noi va bene uguale, però almeno ce lo togliamo dai coglioni per un po'. Ok, presidente? Grazie mille.
Ok ragazzi, ancora sto pensando alla proposta della sinistra di imporre il cognome materno invece del cognome paterno.
Ma non imporre,
ma questi sì, lo vuole imporre, obbligatorio.
Ma perché imporre?
Obbligatorio, non è una proposta.
Una
proposta per renderlo obbligatorio. Perderete sempre, pensate a queste minchiate.
Ma il fatto che
dalla mattina
la madre
alla sera
sia certa è un dato biologico,
ma
no?
Perché vuoi difendere l'indifendibile? Vuoi difendere l'indifendibile?
Poi,
perché?
Se vuoi tirare su una canea su questa proposta,
canea,
fallo pure. Però sappi che il mondo va. Questa tua crociata,
la
ricorda
canea,
quella della regola.
La canea.
Sembra uno dei servizi della regoli che va a rompere le balle a un'azienda senza.
Ti sei fissato? Ti sei fissato?
Incredibile.
Io trovo incredibile,
ma ognuno potrà andare a fare i servizi che vuole, no?
Ma, ma non ti puoi lamentare che non ti fanno entrare, perché se anche se io mandassi uno a Mediaset senza preavviso, la sbarra di Cologna Mozzese, ci sarebbero quelli che fanno la sicurezza lì davanti, che alla terza volta che provo a entrare mi prendono per un orecchio e mi sbattono fuori.
Ah, non
coglioni,
c'è dubbio. Ah, non c'è dubbio. Ah, non c'è dubbio. Valerio da Roma.
Al tuo amico.
Valerio da Roma. Ma ognuno fa quello che vuole.
Ma
dove vuole?
Ma per carità, se uno vuole spendere dei soldi, andare in un posto in Germania, fare la trasferta, dormire fuori,
sì,
prendere un aereo.
Devi dare l'immagine. Basta l'immagine. Sono venuta qui alla fabbrica delle armi della Germania. È qui che fabbricano le armi. I mostri che fabbricano le fabbriche di morte. Questo è il senso di quelli del servizio. Lo sai benissimo. Non c'è bisogno di entrare, no, lo sai bene come funziona, dai, su, dai, avanti, forza Valerio, dimmi.
Cruciani, tu pensi veramente che quello che è successo all'Aurefici, la giornalista molestata, sia niente? Allora abbi il coraggio di chiedere alla Meloni la cancellazione. Abbi il coraggio di chiedere alla Meloni la cancellazione del reato di molestia perseguibile su quella di parte.
No,
è andata a leggere che cos'è il reato di molestia.
Cioè, secondo te quella è molestia, quei due?
Non
quei
è secondo
due...
me, non, è, non lo dico io, lo dice quello che
può
ha scritto quella legge.
Può essere, per me è una cazzata, però posso dirti, per me è una cazzata.
Ma non devo essere, Cruciani, non devo essere né io né tu che deve interpretare
ma
se quella
è una
o
cazzata,
molestia.
È una cazzata.
Beh,
è
lo... Ma
io
lascialo
non lo so.
Dire a un.
Ma, sì, ma,
dire un
ma se vogliamo ridurre ogni gesto di un uomo, anche spontaneo,
ma allora,
che non è violenta, una molestia, ed è quello che hanno fatto loro, ed è quello che hanno fatto loro,
quelle righe,
loro i sinistri,
quelle righe,
dico, i sinistri.
Quelle righe che descrivono
tutto
il reato di molestia possono incriminare chiunque.
Non governa la sinistra, non governa.
Comunque posso dirti, per me queste cose qui andrebbero cancellate, anche queste cose, quella
allora,
per me non è molestia. Non è molestia
il coraggio
quella.
Di chiedere la cancellazione del reato di molestia.
Vabbè, ciao. Allora, dalla mia preziosa intemerata, dalla mia preziosa presenza nel programma di Spatalino di sabato scorso, ancora ci sono delle chicche che devo farti ascoltare.
Dato ospite da Spatalino.
Beh, sì. Allora, la chicca è questa.
Che
i trans,
vergogna, guarda.
I trans li lascio al loro destino. I trans li lascio.
E qual è il loro destino?
Loro, non lo so. No, senti, questa è meravigliosa. Senti.
I trans.
Ho scoperto l'acqua calda.
I trans, per te cosa sono i trans?
Ma io i trans li lascio al loro destino.
Beh,
è un mondo che non mi appartiene. Non sta a me giudicarli, hai capito?
Ho capito, però li giudichi.
I trans vanno
con
chi vogliono andare. Tu sai che non mi coinvolgi in questa questione.
No, ma una con le tette
e
con l'uccello.
A me piace la figa e morirò.
Poi vorresti
gli ultimi istanti della mia vita.
Interessante.
Magari con l'ossigeno, no?
Sì.
Datemi la firma, voglio vedere per l'ultima volta.
Cioè, magari vorresti morire con l'ossigeno così e con una.
Ma penso che sia una delle cose più belle del mondo.
Signor Spatalino.
Va bene, lo accontenterai presto, forse.
Samuele,
non lo so, presto,
da Imperia,
tardi,
vai. Samuele da Imperia.
La storia dell'aggressore e dell'aggredito. Com'era la storia dell'aggressore e dell'aggredito? A me adesso pare che sia Israele ad aver attaccato, ad aver violato il cessate il fuoco.
Ma adesso non ci
occupiamo. A me pare che sia Israele che ha sequestrato un regista. Che ha sequestrato. Come non è andata così? Come non è andata così? Anche Libano. Il Polano c'è più, però
film,
si sta rioccupando.
Il regista
invece rapito.
Ma
il regista rapito dopo essere
in Cisgiordania, ma il regista non è stato rapito, era
stato aggredito dai coloni.
Ed
è stato sequestrato dall'ambulanza. Perché non siete dei giornalisti, lo ammettete siete dei poveri giullari, lo ammettete che qua non si può parlare seriamente delle cose,
mi metto la medaglia qui da giullare. Ma quali ideologizzati? Ma figurati se andiamo a parlare del perché, perché c'è stato il fuoco adesso? E perché questo e perché, ma che cazzo me ne frega? Fammi una domanda più generale. Che ne so perché non c'è più il cessato il fuoco che è stato violato? Che ne so perché hanno preso,
perché
non lo sa nessuno. Non lo sa
Amassa
nessuno, nemmeno
gli ostaggi,
tu.
Ma li stava dando indietro.
Facciamo così, Samuele. Facciamo così.
Samuele,
facciamo così. Hamas è buono e Israele è cattivo, così risolviamo subito la questione. Questo è il tuo pensiero, no?
Ma sono al telefono, ma
con chi è? Chi è? Con la madre? Chi è tua madre?
Quella mamma.
Mia mamma.
Che vuole tua madre? Che fa la pensa?
Bravo Parenzo, adesso comincia con le sue ritorture di palle. Dai, sei bravo, comincia a fare il personaggio.
Il rivoluzionario vive con la mamma.
Ma che rivoluzionario? Ho detto di essere un rivoluzionario, non ho detto di essere un rivoluzionario.
Che oggi un volo all'Italia diretto a Tel Aviv è stato costretto a non atterrare perché gli Houthi di merda, mi querellano gli Houthi se dico
Houthi di merda. Ma cosa c'entra adesso gli Houthi?
Bombardato con i droni Israele e l'aereo della
Per caso io ho apprezzato gli Houthi? Io sono un apprezzatore di Arafat, uno che dal 1993.
Ciao Samuele, mi hai rotto i coglioni. Ma quanti anni hai? Quanti anni hai, Samuele?
Sono cazzi miei, sono cazzi miei. Faccio come te con
vivi con la mamma.
Mi dispiace, io non sono nato da una famiglia ricca come voi. Sono cazzi miei, faccio come te col vaccino. Sono cazzi miei.
Ma non ti sto dicendo un dato sensibile. Vivi con la mamma o no? Vivi con la mamma 30 anni mi dicono, 30 anni. 30 anni con la mamma.
Miei, non te lo dico, faccio come te col vaccino.
30 anni con la mamma. Michele da Firenze,
ma come cose...
mettiti la cafia, vai, Michele da Firenze.
Eccomi Luciani. Allora, dimmi. Io ce l'ho con Parenzo e con la sua amica Alizia De Rossi, perché stanno sempre cercando i diritti LGBT quando loro, rispetto a un etero, sono avanti anni luce. Noi non possiamo fare più niente. E loro si sentono discriminati.
Senso? Scusa, non ho capito. Dimmi qualcosa di concreto, altrimenti che cazzo stai dicendo?
Allora, quando Clizia De Rossi dice a Parenzo ti tromberei, ti farei.
Non dice porcherie di questo. Della
va bene, non dice porcherie, ma ha inteso che gli piacerebbe avere
vabbè,
qualcosa.
Mi hai rotto i coglioni, Luigi da Napoli, vai, ecco. Luigi, dimmi.
Un po' pezzo di merda, a noi quello che pensi tu di Prodi non ce ne frega un cazzo, perché secondo me è molto peggio Angelucci, che manda a fanculo il giornalista di Piazza Pulita, perché non ci parla un po' di Angelucci, quel pezzo di merda di Angelucci,
calma,
che vi paga,
Angelucci,
capito?
Io non ho mai usato parole di questo tipo, gravissimo.
Tu puoi criticare Angelucci, gli puoi dire quello che vuoi, cosa c'entra dirgli pezzo di merda? Poi che sono due gli Angelucci, innanzitutto
vergognati, ma nessuno dei due.
Un coglione questo Luigi Danà. Ma non si offendono nemmeno loro, ma questo è un coglione. Perché sarebbe
no, il coglione certo. sei tu.
Perché
sei
l'hai
tu
chiamato
coglione?
Così? Perché gli hai detto così? Che cosa ti ha fatto il signor Angelucci?
Ma perché Angelucci è un fascista di merda,
ma
che viene tutti sotto
che?
Padrone, capito?
Fascista,
coglione. Senti un po' dell'intervista che hai fatto da quel coglione di spada.
Aspetta un attimo, Luigi, precisiamo una cosa, nessuno di noi, né io né Parenzo, prende una lira da Angelucci, un euro. Non ci sarebbe nulla di strano. Io ho tantissimi amici.
È un editore, ma figuriamoci.
Per cui non è
male.
Né un pezzo di merda né un fascista. Poi può avere le sue idee che possono essere discusse. Per cui tu sei esattamente invece un coglione. Quello è sicuro.
Sì, questo si può dire sicuro. Senza problemi, credo. Senza
possiamo
problemi,
dire che quando
dire.
Parla proprio di Angelucci si deve inginocchiare.
Ma
lo
che c'entra?
Dire?
Ma perché te la sei presa? Non ho capito che c'entra.
No, me la prendo con te che ci stai cacando il cazzo. Tu e Prodi che ha tirato questi due ciocche a quella giornata.
Io, è diventato un argomento.
Ma che ce ne
giornalista pure
giornalista solo per voi angelucciani. Tutti quelli pagati da Angelucci hanno fatto diventare
Angelucci. Ma non è pagata da Angelucci, peraltro, vergognati.
Lavora
con Mediaset, ignorante imbecille.
Ma quale congrega?
Nessuna cricca la congrega, tu sei la congrega degli idioti.
Ma quale clan? Non c'è nessuno. Fa l'editore di tre giornali.
Per l'intervista che ha fatto da spada a merda, vorrei fare solo una citazione di Spatalino. Sì. Allora, Spinelli dovrebbe ringraziare Mussolini perché quantomeno
sì, l'abbiamo mandato in onda. L'abbiamo mandato in onda.
Ma spada a merda, quel cesto con le braccia. Ma perché sta ancora in TV? Che cazzo parlo a fare, Spadalino?
Fermo, questo è ottimo contro Spadalino, questo è Luigi da Napoli. Fermo là, fermo, conserviamolo. Sì, fermo.
La Zanzara.
erano 4 giorni che avevi indosso la stessa maglietta di Jerry Springer. Ora, io spero che tu ne abbia più di una, se no capisco il non lavarsi. Cazzo, ma 4 giorni la solita t-shirt? Fai veramente schifo. Ora guardiamo come ti presenterai stasera.
Ma Parenzo, non era quello che diceva che quando passa una ragazza e ci sono 4 uomini seduti al tavolo e la guardano, la mettono a disagio, solo a guardarla? Ma Parenzo, ma vergognati, vergognati, pirla!
Molto grave quello che sta accadendo, molto molto grave su questa vicenda, molto grave, perché tu hai fatto un passo indietro, anche tu sei partito dicendo che sarà mai, una volta che hai visto le immagini però sei stato inchiodato anche tu alle tue responsabilità.
Sai, io sono, no, inchiodato da niente, inchiodato, io sono una persona che facendo giornalista cerco di verificare le fonti.
Ma quali fonti?
E cerco di vedere come sono andate le cose. Io non mi tenevo nel cassetto in mano il filmato. A un certo punto, quando è stato pubblicato per intiero, ed è stato pubblicato per intiero anche dal dottor Giovanni Floris,
il gruppo del PD, no, al Parlamento Europeo, no, si è fatto, no, una foto con Prodi dicendo io sto con Prodi, noi siamo con Prodi.
Ma per dire che non è un
criminale, ma chi l'ha detto che è un criminale?
Non è il mostro di Firenze.
Ma chi l'ha mai detto? Siete una vergogna.
Vuoi chiedermi una cosa diretta?
Sì.
Ha sbagliato la risposta di David Parenzo, nato a Padova il 14 febbraio del 1976
sì,
e iscritto da più di 15 anni all'ordine dei giornalisti professionisti,
sì,
ti dice che sì.
Vabbè,
il professor Prodi ha sbagliato.
Pensate come
è
stai messo.
È un gesto gravissimo.
Assunta. Ah,
no,
non è un gesto gravissimo.
No.
Se l'avesse fatto qualcun altro, l'avessi messo in croce.
Criticabile, va attribuibile a un uomo di più di 80 anni.
Sì.
Che forse.
Perché
ha
uno
avuto
ha più di 80 anni è rincoglionito, stai dicendo? Se uno ha più di 80 anni è rincoglionito.
Beh, diciamo che è in un contesto, come lui ha detto, in cui dava i buffetti, in cui si usava un po' all'epoca.
Ma dai, che
sai,
cos'è che ha detto Prodi?
Professori...
Che era un'usanza familiare, una cosa del genere.
Sì,
ha detto che era
di dare un buffetto.
Ma di che cazzo
di tirare
parliamo? Le usanze familiari adesso. Guarda, non mi fare incazzare. Guarda, perché ne abbiamo parlato già troppo. Assunta da Napoli, Assunta da Napoli. Dimmi, Assunta.
Dani, mi senti?
Dimmi che vuoi, Assunta, dimmi. Dimmi, Assunta, dimmi che c'è.
Lo sapete perché ce l'hai con Napoli?
Ma anche, senti, vai a fare in culo. Alessandro da Torino, dai. Alessandro da Torino.
Via.
Parenzo, maledetto sionista.
Eccolo qua.
Infiltrato.
Eccolo qua.
Grazie.
Via. Aspetta, Mossad.
Spia gente, ma magari.
Maledetto, e la tua trasmissione, aspetta. E la tua trasmissione del cazzo, tu
sì,
per le
calma,
mattine.
Calma. Lei è fascista?
Sì.
Lei è fascista?
Io, assolutamente fascio.
Aspetta, andiamo con ordine, Alessandro, se no ci confondiamo le acque.
Maledetto sionista.
Vabbè, questo,
mi piace. Bello.
Sionista,
no,
sì,
bello, perché sì, io sono
ma
sionista sicuramente. Questo è bello.
Tutte le mattine a tua trasmissione
io sono sionista.
Aspetta,
sono molto sionista.
Allora, andiamo per ordine. Alessandro da Torino dice maledetto sionista, poi dice anche che è fascista, giusto?
Ecco, questo è già più grave.
Giusto,
questo è grave.
Alessandro, sei ammiratore del pelatone, ci vorrebbe di nuovo il pelatone qui.
Ma assolutamente il pelatone di tale subito, da
subito
domani
il pelatone. Dunque non ci sarebbe più la libertà col pelatone, no?
Non è vero, non è assolutamente
vero. Perché c'è...
Adesso mi spiega anche che durante il fascismo c'era libertà, ti spiega questo povero stronzo.
No, lo stronzo sei tu, sionista, agente del Mossad infiltrato.
Ma magari
andresti arrestato,
sono un maledetto.
Andresti arrestato e fucilato.
Ah, ma questo
pelatone. Fucilato
stai già
derapando.
Stai già derapando.
Fucilato domani mattina.
Stai già derapando.
Come agente di uno stato nemico.
Stai già derapando.
Stai già scivolando.
Entrando in un terreno che non ti porterà benissimo. Secondo me, però,
vai, vai. Parezzo, vergogna.
Scusami,
sai cosa penso io? Quanti anni? Scusami. Poi torni a insultare, non c'è nessun problema.
Non ti voglio sentire infiltrato.
Quanti anni hai?
Non è italiano. Lui è israeliano.
Sì, ma non sono italiano.
Non ci sarebbe da vergognarsi a essere israeliano.
Lui è un agente infiltrato. Ma va, devi nascondere, Parenzo. Scusami, tutte le mattine rompi il cazzo a tutti, sei vergognoso, scandaloso, sei una vergogna dell'umanità, devi vergognare. Io ho parlato, guarda, ho fatto una piccola inchiesta.
Ho parlato con alcuni tuoi parenti che si rammaricano che quel giorno gli è esploso il preservativo a tuo padre. Gli è esploso, purtroppo. Gli è esploso.
Alessandro,
in carcere.
Allora, però, scusami un attimo, Alessandro. Io vorrei tornare un attimo di normalità. Alessandro, ho fatto un'inchiesta.
Alessandro, gli è esploso al padre.
Però, Alessandro, io vorrei parlare con te purtroppo di una cosa. Tu hai in casa anche qualche cimelio? Hai anche qualche cosa che riguarda il duce? Che riguarda la seconda guerra mondiale?
Cruciani, fai favore, Alessandro, giù, Alessandro, posso chiedere, scusami, siccome lui ha telefonato, ha lasciato
il suo numero di cellulare, mi puoi dare il suo numero di telefono per favore, me ne occupo io con la procura.
Tu hai militato in qualche movimento politico?
Assolutamente sì.
In che movimento?
Ordine Nuovo, probabilmente.
No, c'è la spia del Mossad, non te lo posso dire. C'è la spia del Mossad che ascolta, è un mio nemico.
Ho capito.
Casa Pound, il signore di Casa Pound, scusi un attimo, lei è a favore del ritorno del pelotone?
Assolutamente.
Ma a casa che hai anche delle armi, hai anche dei
detenuti? No, quello no. Ma tu vorresti un colpo di Stato,
per esempio, in Italia?
Sì, probabilmente.
Ma magari domani mattina i militari.
Ci sono tutti gli elementi per arrestare il generale Vannacci, comandare il paese, il grande generalissimo Vannacci.
Con un colpo di Stato, immagino.
Assolutamente, il generalissimo Vannacci.
Quando lui è nato, l'aborto non era legge.
Tu insisti su questo, però, scusami Alessandro, torniamo a quello che tu vorresti che avvenisse, perché questo è molto interessante per capire. Tu sei un fan del generale Vannacci, giusto?
Assolutamente, questo già ci dice molto anche sul generale.
Hai votato Vannacci alle europee, immagino, no?
Assolutamente.
Perché tu voti, precisiamo anche questa cosa. Vota, alcune volte non voto, questa volta c'era il generalissimo, l'ho votato. E dunque tu vorresti che il generalissimo, insieme a non so quali reparti dell'esercito, magari la Folgore o altri, arrivasse a Montecitorio o, che ne so, al Quirinale o non so dove, alla sede della Rai.
Riprendiamo il piano solo e lo picchiamo e camminare.
Ci vuole un vero e proprio golpe.
Per quanti anni
dovrebbero rimanere i militari senza Parlamento, senza dunque democrazia?
Almeno dieci anni. Il primo provvedimento,
quale dovrebbe essere di questa giunta militare con a capo Vannacci? Perché è interessante questa cosa. Il primo provvedimento, cosa faresti? Andiamoci calmi, però, col primo provvedimento. Dimmi.
Il primo provvedimento:
fucilazione, fucilare i nemici. immagino.
No, beh, bisogna chiudere tutte le camere del lavoro, sedi sindacali, sedi di partito.
Ecco, il fascismo.
È minimo, se si parte da lì, si chiudono tutti i giornali,
le televisioni.
E a te ti chiudiamo il manicomio, invece.
Canale Rai 1, punto, dove parla soltanto i militari. Parlano via all'inizio.
Sì, ho capito, poi dopo si vedrà. Se la gente, per esempio, vuole organizzare, che ne so io, un gay pride, sarebbe possibile farlo?
No, assolutamente.
Se la gente volesse organizzare una manifestazione di protesta,
assolutamente no.
Per 10 anni non si deve muovere foglia.
Ma dove lo hai trovato questo povero stronzo? No, cioè, lui che ha trovato noi.
Sì, esattamente. Scusami, Alessandro, però io sono curioso di questo. Cioè, è interessante questo aspetto qui. Cioè, no, tu dici che una giunta militare per 10 anni dovrebbe guidare l'Italia in maniera ferrea, drastica. Per esempio, il coprifuoco ci vorrebbe?
Assolutamente sì, dalle 10 in poi tutti in casa.
Ma per quanto tempo? Scusa, ma l'Italia deve.
Questo per un paio di anni.
Ma l'Italia produce, la notte esce, la gente va nei ristoranti.
Non sarebbe possibile all'inizio.
Ma tu che lavoro fai di mestiere? Che fai?
Mi occupo di informatica.
Fa lo stronzo.
Si occupa di informatica.
Fa il povero stronzo.
Parenzo, sei un sionista, agente infiltrato del Mossad.
Prima puntata per il condottista. Proseguiremo. Via, grazie.
Perché gli dici grazie, però? Grazie. Appena teorizzato il colpo di Stato, grazie.
Appunto, questa è la prima puntata con un golpista. Bellissimo. Uno che vuole il golpe in Italia. Ma non è meraviglioso?
Posso rispondere con le parole di Calenda?
Ma vaffanculo!
Eccolo qua.
Posso ancora rispondere con le parole di Calenda?
Ma vaffanculo!
Posso per l'ultima volta rispondere ancora con le parole di Calenda?
Vaffanculo! Questa era la signora Banna Marchi.
Anche questo va bene.
Molto bene, a mio fianco, alla mia destra, un mito, una colonna. Si avvicina al microfono, dottore. Domenico Scarcella, buonasera.
Buonasera a lei.
Domenico Scarcella è un signore di 86 anni che qualche tempo fa, anzi quasi un anno fa ormai, perché sta per scadere l'anno.
Domani
era l'aprile, non è l'aprile?
Aprile.
Non mi faccia rincoglionito che non è. Scusi, ha 86 anni, ma non è tutto tranne che rincoglionito.
No, siccome ho il catetere che devo togliere ad aprile, pensavo.
Ah, lei il catetere, hai pure il catetere.
Ma
perché ha delle patologie?
Sì, la prostata.
Ah, la prostata è un disastro.
Questo mi dispiace.
Ancora non è detto l'ultima parola.
Ancora qualche
colpettino.
Allora, Domenico Scarcella aveva una calibro 38 quando sono entrati due signori che adesso sono stati condannati. Ha fatto fuoco, ha ferito in alto. Ha fatto fuoco, adesso ovviamente non per ucciderli. Certo che ti ricordi, ti devi ricordare assolutamente. Ma ci hanno messo ben 8 fottutissimi mesi.
Questo dormiva con la pistola sotto il cuscino.
Esatto,
bene.
Solamente quando c'erano i nipotini in casa.
Ho capito.
8 mesi per proscioglierlo, 8 fottutissimi mesi, e adesso gli hanno tolto la pistola. Poi. Ed è lui, per questa roba qui, è diventato.
Questo è un provvedimento giustissimo. Questo.
Che cosa ha davanti a me? Scusi un attimo, che si è portato?
L'altra volta ho portato coltello e mazza da baseball.
Sì.
Adesso mi sono comprato 4 cric, uno per ogni stanza. Guardi come mi devo difendere a 87 anni.
C'è 4 cric,
uno per ogni stanza.
Ma perché cric?
È perché le armi mi sono state sottratte. Io sarei un delinquente. Secondo questore e prefetto, i quali dovrebbero fare un corso di giurisprudenza. Che non sanno la differenza. Hanno derubricato la rapina malarmata consumata, violazione di domicilio.
Non loro, i giudici, non il prefetto.
Prefetto e questore. Al giudice mi rivolgerò io, perché li denunzerò.
Addirittura lei vuole denunciare il questore e il prefetto di Bergamo.
Ma certamente, perché il hanno scritto delle cose. Certo.
Due grandi funzionari dello Stato.
Questi qui che sono eccellenze.
Secondo lei hanno scritto delle
sono eccellenti nell'ignoranza.
Adesso non esageriamo, l'istituzione
non rispettiamo. L'hanno scritto loro.
Vabbè, che è successo?
Scrivono che il mio è stato un tentativo, io che ho rischiato di morire, questi armati mi stavano uccidendo,
delinquenti,
i due delinquenti, albanesi, pregiudicati, uno era già espulso e viaggiava ancora in Italia, e non solo che avrebbero dovuto venire in ginocchio da me e dirmi grande, sei un grande, no, mi dicono che in casa mia non possono entrare armi.
Cioè in casa tua non possono più entrare armi?
Armi, neanche mia figlia che fa la guardia giurata non può entrare.
Ma perché ti ritengono pericoloso questo?
Sì, sarei pericoloso. I ladri no, non sono pericolosi. Io da vittima sono passato.
Però scusami Davide, non è una vergogna questa roba qua, che viene giudicato
no,
pericoloso?
Ma vergogna è poco, dire vergogna
un uomo di 86 anni intanto, che aveva la pistola sotto il cuscino. Esatto. Si è semplicemente difeso sparando e mirando non alla figura, ma per ferirli. Gli hanno tolto la pistola, si è dovuto procurare quattro grick, un coltello, che cazzo era quella roba?
Coltello saramanico, mazza da baseball, guarda un po', cioè mi mettono nelle condizioni di uccidere con una pistola, io serve per deterrenza.
Sì, certo.
Calma, coltello, la mazza, devo uccidere questi due signori. Questi due signori, oltretutto, oltre al fatto che non capiscono nulla. Nulla, no?
Vabbè, adesso
non capiscono, non capiscono nulla. Quando
calma,
dicono che mia figlia non può entrare,
allora io mi sento
un tentativo
molto
di furto. Io sono stato, sono vivo per miracolo.
Sono molto al sicuro perché l'ottimo questore, l'ottimo prefetto, carte alla mano,
l'ottimo
hanno
per
deciso
voi.
Che, che il nonnino non di 87 anni non potesse essere.
Io sono
Rambo.
Nelle facoltà allora, di intendere e di volare.
Nonno,
loro a 50 anni non lo sono.
Rambo,
hanno già la demenza senile precoce. No, è perché se scrivono questo. Oh, lo dimostrano scrivendo, l'hanno acclarato per iscritto.
Vabbè, sentiamo Parenzo che dice, perché lui si sente più
così. Sì, Parenzo, con quello che dice Parenzo proprio. Dai Parenzo, di l'ultima stronzata.
Sapere che il nonno di 87 anni
nonno,
non potrà
sì.
più girare armato a sparare all'impazzata.
Tu invece
in
cosa fai?
Dove.
Tu cosa
come
fai?
Io non ho armi.
Cioè
come
tu ti caghi sotto, lo credo,
West.
Perché sennò ti spari da solo.
Lei non è in un film di Sergio Leone, il buono, il brutto e il cattivo,
sì,
capito?
Cioè, prova te, ad affrontare due individui armati con vedreste, ma tu non li affronti neanche, crepi subito.
Sì, crepati, che
viene
l'infarto.
Certo, l'infarto subito.
Subito
ma anche questore e prefetto.
Ma adesso non esageriamo, sono il questore e prefetto di Bergamo.
Sì, infatti. Poi ti dico qualcosa sugli stranieri.
In che senso?
Per carità. Vuoi sapere qualcosa sugli stranieri?
Stranieri dove? A Bergamo, cioè sugli albanesi, su che cosa? Sugli stranieri di che cosa?
Cosa fanno gli stranieri? Come fanno a diventare
italiani? A ottenere il permesso di soggiorno?
Come fanno ad avere il permesso di soggiorno? Allora, questo qui loro, Giordano ieri sera ha detto che pagano
Giordano,
per avere, sì che
Giordano,
pagano,
chi?
Ma
Mario
non è quello
Giordano.
Il giro,
sì, Mario Giordano.
Sono persone, Mario Giordano, sì.
È un
guarda Mario Giordano così ti fai una cultura.
No, io ho guardato
la stando la tua cultura, guarda già.
Vabbè, dopo Cazzullo, me lo racconti, dopo me lo racconti io. Questa cosa di stranieri. Allora, intanto Domenico Scarcella, 86 anni, originario del sud, come avete sentito, ma residente a Bergamo da una vita, ha anche un giacchino dell'Atalanta, qui dunque immagino tifoso della Dea, immagino, ha scritto, sta per scrivere un libro che è La rapina di Stato, il diritto a difendersi, la difesa è sempre legittima, scritto da Domenico Scarcella, Parenzo, un libro, Vite e valori di un maresciallo maggiore aiutante della Guardia di Finanza, perché la realtà è che questo ha fatto il finanziere con le armi, ha avuto sempre una certa dimestichezza. Qual è il problema nel mantenere una pistola al signore? Cioè, lei la teneva sotto il cuscino, perché la teneva sotto il cuscino questa pistola?
Già detto, lo sa tutto il mondo,
lo
ripeto per l'ennesima volta, io ho subito una rapina ancora qualche anno fa, per cui l'altra volta avevo l'arma, avevo l'arma nella cassafortina.
Senti, Ennio Morricone, senti. Eccolo, il nonno più veloce del West.
Parenzo, stai un po' zitto invece di dire se
ecco
cazzate.
Nonno,
sei.
Il nonno prostame.
Tu sei da. Te l'ho detto che sei da ricovero 4.
Tu catetere alla mano
e mi fa fuggire anche mi fa anche
no perché ha 86 anni, dunque deve seguire il filo. Allora il filo è quello, è questo qua. Tu la tenevi sotto il cuscino quando c'erano i tuoi nipotini a casa. Quante pistole avevi a casa prima che te le togli?
Una sola.
Te l'hanno tolta e non te la ridaranno mai più.
No, mi hanno scritto appunto che non me la danno, non possono entrare armi a casa mia, neanche mia figlia.
Hai un po' di nostalgia per questa pistola?
Ma non è che ho nostalgia, perché a me serve la pistola per fare.
Però ti senti più sicuro?
Ma certamente, perché con la pistola Vorrei dire a Parenzo,
ma io non mi sento sicuro che
non ho ucciso nessuno, ho soltanto,
ma ho capito, ma tu
se non avessi avuto la pistola io non ce l'ho più, questo, non parlavo neanche con te, cioè, a quest'ora.
Scusami, fino a 86 anni lui era stato ritenuto idoneo, fino a 86 anni era
se
stato
il questore diceva che non ero idoneo, perché non me l'ha tolto prima l'arma?
Certo,
dovrebbe controllare chi ha la pistola, questo c'ha 86 anni, togliamogli, no, perché loro non guardano, loro fanno dei provvedimenti.
Ma scusa, tu vai in macchina a 87 anni? Vai in macchina anche, guidi?
Certo,
guidi
che ancora, guido in macchina, no. Come? Vedo bene, sento bene.
Sì, ma fino a quell'età c'aveva la possibilità di avere la pistola tranquillamente.
No, me l'hanno lasciata sempre.
Non è un complotto, non è... Io sì, guarda, sono
una domanda che
non è un complotto, è un'ignoranza.
Una domanda che ti voglio fare è questa: il vigilante, quello di Roma, hai visto che ha un po' rincorso, sì, i ladri, sì, fuori da qua, ha, sì, fatto bene secondo te quella guardia giurata a sparare?
Allora, secondo la legge non ha fatto bene,
forse, vediamo.
Ma uno che ruba deve essere abbattuto, che sia, che corra,
abbattuto.
Certo, che corra o non corra, ha commesso un reato.
Ma questo è forte, se no, lei stai dicendo chi ruba va abbattuto.
Certo, abbattuto.
Abbattuto. Parenzo, immagino,
magari uno
che
spara
cosa ti
alle gambe, quello magari avrà sparato alle gambe, non aveva
non
la mira come ce l'ho io
e
l'ha ucciso.
E anziano, sì, sono
gli inconvenienti del mestiere.
Anziane, sì, sì. Ho rispetto delle persone anziane, quindi non voglio litigare con questo signore.
Sì.
Dopodiché,
ti
come si fa a sostenere?
Come
non
si
voglio
fa?
Litigare perché ti rispetto e ti voglio anche bene. Mi sai, una voce simpatica. No, davvero, è una voce
come
simpatica.
Come si fa a sostenere che cosa dici?
Come si fa a sostenere che ha fatto bene a sparare?
Cioè, che va abbattuto, dici che va abbattuto.
Che va abbattuto, ha detto. Ma
allora,
come
Francesca
si fa?
Bubba in collegamento con noi. Ciao Francesca, buonasera.
Chi è Francesca?
Buonasera, mamma mia.
Femminista, allora, eccetera, eccetera. Chi più ne ha più ne metta, siamo al delirio qui più
siamo
assoluto.
Da
però
da un eccesso all'altro.
No.
Siamo al delirio, hai detto bene.
L'Italia è quella Italia che tu non rappresenti mai, un'Italia moderata, un'Italia centrista, tu sì, non la rappresenti
allora,
mai, tu crei sempre scontri, crei polarità, da una parte il vecchietto che vuole essere Tex Wheeler armato che spara e dall'altra la femminista ultrafemminista. Ma ragazzi, ma c'è in mezzo un'Italia per bene che è quella che non telefona?
Ma questa
è l'Italia, io l'Italia per bene.
Io... No, l'Italia per bene è quella alla quale io mi rivolgo, l'Italia silenziosa che ascolta.
Senti,
in macchina,
mettetemi Calenda, mettetemi Calenda, mettetemi Calenda,
ma vaffanculo.
Ecco, per tacere, per far tacere
Parenzo.
Scusami, Francesca, allora hai sentito quello
sentito
che
sì. Come? Ho sentito sì,
che dici?
Posizioni che dico, che le posizioni di questo signore, di chiunque lo difenda, quindi anche le tue, mi dispiace, ma sono profondamente pericolose.
Figlie
di una visione patriarcale di una società in cui vince il più forte.
Ma che cazzo c'entra il patriarcato?
Certo. C'entra perché
comunista.
Questa è cultura della sopraffazione ed è una
cultura
società in cui vince il più forte.
Cultura,
sì,
della sopraffazione, questo vuole sparare i ladri, che c'entra la sopraffazione? Sono quelli che fanno sopraffazione.
Discorsi dei comunisti.
Mi chiedo anche
è comunista,
di che cosa si lamenta. Sì, chiaramente. Mi chiedo anche di cosa si lamenta il signore, di cosa si lamenta, che già è tantissimo che non è stato condannato, visto che si è messo
come?
A fare il pistolero.
Cioè, non ho capito, andava condannato per essersi difeso dentro casa, secondo te?
Sì, anche perché il signore ha dichiarato di voler ancora dormire con una pistola.
Signora,
non
le auguro,
niente.
Signora... Le auguro di non trovarsi mai in una situazione del genere.
Se io dovessi trovarmi nella situazione,
sì,
del
cosa
genere,
fa lei? Gli offre, fa come Parenzo, gli offre la cena o si fa scopare?
Perché
non lo so cosa fa.
È privata, no. Ma si vergogni?
No, no, si vergogni lei. Lei,
sì,
cosa dice?
No, no, lei si deve vergognare a venire in TV a dire queste cazzate. Signora, i comunisti parlano tutti come lei. Ecco perché avete perso tutti i voti.
Sì,
bacata sarà lei.
Lei
mi sa che è già stata colpita da quella malattia che lei sa.
Qual è il comunismo? Cos'è?
No, la malattia, quella è nata come
allora,
comunista.
Però scusi, lei ha detto una. Aspetta, Francesca, scusa, tu hai detto.
Il cervello di questa signora non
però,
è già contaminato.
Da che? Qual è la malattia? Qual è la malattia? Ma, non si può
vabbè,
dire.
Se lo dico poi.
Succede. Hai già detto, lei cosa avrebbe fatto?
Non è sana di mente, ecco.
Ok,
diciamo,
ma hai detto
così
una cosa gravissima, chiedi scusa per questa cosa qua.
Non sono, e
chiedo scusa, chiedo scusa, ma la confermo comunque.
Chiede scusa,
almeno
ma la confermo.
Io non sono pericolosa, non me ne vado a fare il Far West tosse,
sì, ma lei è troppo, sì. Lei parla
tutte
come Prodi, come con gli altri, tutti i fratelli siete. Ma andate in Russia, sì, in Cina, andate in Cina, che lì siete tutti compagni. Lei deve andare in Cina, non parlare in Italia. Lei non ha titolo per parlare, per esprimere un parere. Lei è una ignorante, basta.
E lei che titolo ha? Lei che titolo ha?
Ho una piccola laurea, lei non ce l'ha, lei avrà la quinta elementare per come si esprime.
Perché sì, sì. Ho la quinta elementare,
lei parla da quinta elementare. Lei vada, faccia le pulizie invece di andare in TV.
Io faccio, ha molta più dignità fare le pulizie che fare
le conviene fare solo quello, perché evidentemente non sa fare altro.
Fermo un attimo che torniamo, fermo.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
A destra si chiama patriarcato, a sinistra paternalismo.
Allora, sempre presente qui, sempre alla ricerca di alcune sentenze. Addirittura a me appassiona Scarcella, perché ha 86 anni, il mitologico Scarcella, sta lì con le carte a dirmi: guarda, che la Cassazione ha detto che io posso tenere la pistola.
È
tempo libero, per forza, 86 anni. Che
posso dirti? La Cassazione, esatto, penale del 22, sì, del 30 marzo 22, sì, la numero 26787, fatela studiare.
Ma dice, aspetta, che può tenere la pistola sotto il cuscino.
Scusami, sì, 80, scusami, sì, ha 86 anni.
86.
Una giornata,
sono più presente di
24.
Te.
Sì, questo sicuro, ma una giornata di 24 ore.
Lo metti anche te,
che allora guarda. Io ad esempio ne ho quasi 50, ne ho 49, ho 4 figli, mi sveglio la mattina alle 7,
li hai vissuti male,
50, e ho tante cose da fare, perché ho proprio una giornata scandita,
sì,
dalle
lui
cose,
no, lui ha già lavorato, è in pensione, potrà
lui
stare in
ha
pensione,
già lavorato, quindi può dedicarsi alle armi. E che cosa fa il nostro amico?
No, le armi,
non mi dedico alle armi, ma assolutamente
sveglia,
ho sempre odiato le armi,
mattina,
penso un po'.
Si sveglia la mattina, diciamo così, attorno alle 10, perché la giornata è già lunga, anche se uno si sveglia alle 10 è già
una
giornata lunghissima.
No, io leggo, scrivo la notte.
Scrive, sta scrivendo,
sveglia,
un libro,
sì.
Sta scrivendo un libro.
Le mie prigioni, che ti stai
la
scrivendo?
Difesa,
le mie prigioni,
esatto,
scrivendo.
Silvio Pellico, sì, sto imitando Silvio Pellico.
Allora, signora Bubba, la frase che ha detto prima, Scarcella,
insomma,
i ladri...
questo per dire che arrivare alle 11 di sera, quando si va a letto dalle 10 del mattino, sono tante
ma
ore.
Ma quello andrà a letto prima. Allora, signora Bubba, prima la frase di Scarcella è stata molto chiara: i ladri vanno abbattuti, non c'è niente di male, fanno un lavoro in cui c'è il rischio di essere abbattuti, diciamo.
Poi se ti sbaglio, non ha la mira buona, sono gli imprevisti del mestiere.
Non dovrebbe essere condannato e andare in galera quello che
ma
sta.
Assolutamente no.
Questa Scarcella,
ma in qualsiasi altro paese del mondo non esiste una cosa del genere.
Bubba, dica.
Ma di che cosa sta parlando? Ma ci rendiamo conto, dicevo prima, che grazie a sta gente poi ci sono i vari gioiellieri, vigilanti e pistoleri, assassini, liberi.
Io il rigetto quando parlo con questa gente.
Eroi.
Vabbè, risponda
cosa?
Però.
Certo che rispondo.
Cioè rigetta nel senso che vomita quando parla.
Sì,
gente.
Certo, quando parlano questa, perché
non è un problema,
parlano,
non è
senza cognizione di causa. Loro parlano perché hanno la bocca, la
evidentemente.
Lingua. Ma non dicono nulla. Guardi l'ultimo che ha detto: da oggi in poi i bambini devono avere il nome dalla mamma, sì. Pensi un po' il nostro PIL, come aumenterà,
non riesce a tenere il filo
tutto
di un discorso,
ma vergognatevi, lo credo che non prendete i voti, li perdete ogni volta che aprite bocca,
conto?
Lei oggi ha perso minimo 10.000 voti, se continua ne arriva a 100.000, vada a casa a pulire,
ma non
è a pulire casa,
tizio non riesce a tenere il filo di un discorso, non riesce a tenere la prova,
lo credo che non riesce,
è stato ritenuto lucido abbastanza,
io non ho la malattia,
dai,
che ha lei, purtroppo.
Dai.
Qual è la,
dai,
malattia che c'ha? Di malattia che c'ha? Già le ha detto, se fai entrare i ladri, che fai? Ti fai scopare, ed è gravissimo.
Cosa fa? Non ho detto si fa scopare. Cosa fa? Si fa scopare? Se non reagisce,
no,
cosa fa?
Mi
dice
ancora,
sono qua.
Ancora.
No, ma perché ha detto, questo, dici sono qua.
Aberrazioni totali.
Però scusami.
Lei è un aberrante proprio. Lei gliene mando io qualcuno di questi qui. Guardi, gliene mando qualcuno.
Di che?
qualche delinquente, così voglio vedere poi la reazione e faccio filmare pure.
Ma io di certo non mi metto a sparare.
Dunque, arriviamo alla prima conclusione. Signora Bubba dice, la prima sentenza, secondo la signora Bubba l'arma è stato un bene toglierla e non gliela devono ridare mai più, dice, no?
Ma stiamo scherzando, io non mi sento sicura, una persona che ha ancora competenza in maniera di sicurezza pubblica tenga un'arma in casa e si senta legittimata a usarla, ma non scherziamo.
Per questo voi esca fuori la sera lei, vada fuori se riesce, lei è rinchiusa in casa perché ha paura della sua ombra, lei vede l'ombra dietro e scappa.
Però certo.
Non si accorge che è la sua ombra.
Ricordiamoci che la proprietà privata non è sacra. La cosa grave
come
è che
non è sacra.
La proprietà privata cos'è? La casa cos'è? È pubblica. Certo, per voi è pubblica. Volete entrare nelle case degli altri?
Per voi le cose
volete togliere
più della
le case
delle
a tutti.
Ci mettiamo a sparare. Quello che dicevo è che per sta gente
comunque
le cose valgono più della vita delle persone.
Armato.
Ma scusami, io voglio capire una cosa, Bubba, non ho capito una cosa. Tu hai detto una cosa prima, però gravissima anche tu. Cioè, tu hai detto la proprietà privata non è un simulacro,
non è sacra.
Ma come non è sacra?
Ma la proprietà privata vale più della vita delle persone.
Ma che vuol dire? Non vale più della vita delle persone. Se si introduce un ladro, io sparo.
Questi sono i coraggiosi. I coraggiosi quando non gli succede a loro.
Il signore che l'ha preso al collo, su. E la quarta volta in una frase ripete che era.
Ma andrebbero risarciti? No, andrebbero risarciti questi qua.
Certo,
ma pure
certo.
I soldi andrebbero risarciti.
I comunisti vogliono i soldi da tutti.
Voi già
rubate abbastanza, cosa volete? Ma avete rubato tutta l'Italia. Vi siete venduti Prodi, siete venduti la
e
mettete pure le mani addosso alle donne, voi comunisti.
Siete violentatori,
non è comunista. Siete malati mentali, psicopatici.
Vuole l'arma. Questo sono 20 anni che non è più.
Siete dei poveracci. Povera gente,
comunque, vergognatevi. Comunque è un editorialista eccezionale. Musica.
Meglio mettere la musica.
Allora, recentemente un gruppo di ladri, chiamiamoli così, ha ottenuto, a causa della morte di un familiare ladro, 500.000 euro di risarcimento. Ha letto la notizia, no? Una guardia giurata che è in galera, condannato a 6-7 anni.
9 anni.
Che significa sta roba? È una vergogna,
è un'aberrazione.
Un'aberrazione.
Più che vergogna, una cosa che non...
Beh, quello però è stato provato che ha sparato, non doveva sparare.
Ma lui ha sparato per colpirlo, non per ucciderlo, mentre io lo avrei ucciso. Uno così, perché se... Questo è dedito a fare rapine.
Tu l'avresti ucciso?
Certo, io sì, però.
Si ho scarcella.
Io gli avrei sparato alle gambe, poi.
Mamma mia, se
avessi
poi
sbagliato. Sbagliano tutti, inciampano tutti.
Un commento della Bubba a quest'ultima frase del dottor Scarcella.
Dice, no, ma l'unico commento che mi sento da dare è: meno male che questo signore è stato depotenziato, che non ha armi. No, però non potrebbe girare neanche
altre
con le
armi
critiche, con
e posso difendere la mia famiglia. Lei invece, la sua famiglia, suo marito, lei non saprà difendere la suo marito. Suo marito se la fa sotto perché è un cagone come lei.
Mio marito non è un criminale e non
spara. No, è un cretino.
È un criminale. Lei è un criminale.
Sì, con la C, cretino. Ecco, se lo tengo.
Se le dicessi che il marito ha dovuto fare, una volta ci ha detto una frase eccezionale che adesso non ricordo bene.
Un lavoro di decostruzione, meno male.
Dovuto fare un lavoro di decostruzione, dal maschilismo, credo che fosse questa. Lei ha capito questa frase, il marito della signora Bubba ha dovuto fare un'operazione di decostruzione del maschilismo. Che vuol dire?
Non so cosa sia.
Guardi, questo qui
un cazzo.
Ha cercato di cambiare sesso.
No, assolutamente non ha cambiato. La decostruzione del maschilismo, cioè degli schemi mentali del maschilismo. Questo
esatto,
ha fatto un'operazione di lavaggio del
diventa
cervello.
Donna, e diventa stupido come questa signora.
Non diventerà mai come lei. Per fortuna non diventerà
per
mai
fortuna,
come lei.
Per fortuna, signora.
Grazie, Domenico. Torna a trovarmi presto, mi raccomando. Sempre in combattimento. Ciao, amico mio. Ciao. Che volevi dire ancora? Non se ne vuole andare. Portatelo via, autisti, che l'avete portato qui. Che volevi dire ancora? Io ti lascerei qua tutto il giorno a combattere.
Questa è una trasmissione fatta in collaborazione.
Allora, i miei documenti che sono stati sottratti.
Scusami, volevo solo
comunicare.
Ascolta,
signore.
Scusami. Nonno, nonnino, scusami,
sì,
un secondo,
dimmi,
volevo
signore,
soltanto comunicare questo.
Signor giovane,
questa trasmissione è fatta in collaborazione col Ministero della Salute.
No, ma bene, che questo sta benissimo, sta
a parte te va bene,
a parte
il catetere. Tu hai bisogno di un ricovero, te l'ho detto
anche io. Che volevi dire? I tuoi documenti di che cosa?
Allora, i miei documenti senz'altro sono serviti
a far diventare
un irregolare regolare.
Ah, ci stai denunciando una cosa gravissima che accade, cioè i documenti servono a darli ad altre persone.
Ieri Giordano ha detto che pagano, quindi
ci torniamo. Grazie Scarcella, grazie, via.
Torniamo
per... Fabio da Monza, uno che se la prende con te. Aspetta, Fabio da Monza.
Se n'è andato.
No, sta qua. Dimmi, che gli devi dire?
Un ladro deve essere abbattuto. Nemmeno può, deve essere abbattuto. Ma vai a fanculo, brutto vecchio di merda. E tu, indossavi una divisa.
Sei abituato a prendere
una
culo.
E tu indossavi una divisa.
Ma come parli? Guarda, il cazzo ce l'hai sempre in bocca.
Ma come parli? Te ne devi andare a fanculo. E tu indossavi una divisa, brutto vecchio di merda.
Sì, io sarò vecchio, ma tu lo sei già.
Meno male che tra un po' ti rendi
io lo sono diventato, tu invece lo sei. Sei una puttana e basta.
Allora, questo è lui.
Che ti ho detto che sei una puttana?
Allora, Fabio, vergognati per quello che hai detto. Vergognati. Ti devi vergognare.
Vergognati.
Non mi vergogno. Vai a cagare, Cruciani.
È
tutto molto esagerato nella trasmissione.
Ma non parlare neanche con questi deficienti.
No, io parlo. Se non parlo con questi, amico mio, chiudiamo
parlo
baracca,
io con i deficienti, dai. Siccome sono vecchio rincoglionito, parlo io, no?
Eccoci qua. Allora, abbiamo qui Mattia, che è responsabile della rete dei patrioti. Buonasera Mattia, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera.
Allora, questa è la serata giusta, caro Parenzo.
Chi sono i patrioti adesso?
Il referente della rete dei patrioti a Reggio Emilia. Il 30 marzo.
No, a Reggio Emilia, nell'Emilia.
Sì, vabbè, nell'Emilia. Però tu sei di Reggio Emilia.
Fascisti, cosa sono?
Io non sono di Reggio Emilia.
No, non sei di Reggio Emilia. Comunque avete fatto un evento che sarà a Reggio Emilia, immagino. No,
certo.
Riprendiamoci Reggio Emilia il 30 marzo. I cittadini vi hanno chiamato, dici tu, a scendere in piazza. Ne hanno le palle piene di che cosa?
Beh, sono le palle piene della situazione che si creano in queste città, in tutta l'Emilia Romagna.
C'è degli immigrati.
Nord Italia. La maggior parte dei crimini che avvengono in queste città sono tutte opera di immigrati di seconda generazione.
Bene, lei è fascista?
Cioè non ci bastano i problemi nostri, abbiamo anche quelli degli altri.
Lei è
cosa
fascista?
Vuol dire? Che domanda è questa?
No, lei è fascista, mira il fascismo. Semplice.
Noi dobbiamo parlare della manifestazione del 30 di marzo.
Sì, ma questo l'ho capito, ma è una domanda.
Questi sono i soliti trabocchetti. Se lei vuole sapere cosa penso e come la penso, mi fa un'altra telefonata, bonifico anticipato. Istantaneo, io parlo delle mie.
Prima che io la mandi a fare in culo,
mi mandi a fare in culo.
No, ma io non ho nessun problema. Lei può mandarmi a fare in culo, a me mi scivola addosso e non me ne fotte nulla.
Io, se vuoi. No,
mi avete chiamato per sapere se sono fascista, o mi avete chiamato perché facciamo la manifestazione.
È una domanda che le faccio.
No,
lei può dire, io non rispondo.
Io sono fieramente fascista, quindi qual è il problema?
Chiuso lì, ma io questo volevo sapere.
Così è contento anche quell'altro elemento di parere. Così è contento.
Qual è il problema? Certo che c'è un problema.
Così sei contento anche te,
Parenzo.
È la risposta che volevi.
Molto semplice.
No, calma.
Va bene, va bene.
Allora, scusi un attimo, Continuiamo. Mattia. Ma io non ho nulla contro di lei,
Non ho nulla contro di lei.
Se uno è fascista, certo.
A me non me ne frega niente. Uno si può proclamare fascista. Basta che non si comporti da fascista. Per me non me ne frega niente. Allora, scusi un attimo.
Nessuna piazza a chi si dichiara.
Siccome loro hanno organizzato una manifestazione, naturalmente hanno delle contromanifestazioni.
Manifestazione di stronzi, se dicono di essere dei fascisti.
Calma. Contromanifestazioni
c'è un'interferenza, è invasa da insetti.
Dell'AMPI e di due altre manifestazioni ancora.
Quattro
manifestazioni, perché voi ovviamente fate un po' paura da questo punto di vista, no? Voi non siete come Articolo 52.
Ma Articolo 52 non ha niente a che vedere con noi. E secondo me, visto che mi sta chiedendo delle opinioni personali, secondo me è tutta una creazione di TikTok e Instagram, quella che
è una finzione, diciamo.
Secondo lei, uno che va a fare certe cose le mette in rete.
No, ma
sarebbe, sarebbe un po' stupido, no?
Ma secondo me infatti è follia.
Ecco, quindi però, parliamo di cose un po' più.
Però scusi un attimo, siccome lei pensa che insomma la violenza degli extracomunitari o comunque di quelli che lei chiama gli immigrati di seconda generazione sia all'ordine del giorno, come li definisce questi qua, questi che si organizzano ogni tanto per strada, che fanno casino per strada, come li definisce?
Sta parlando degli immigrati o di articolo
immigrati.
Ah, come li definiamo? Lei come li definirebbe?
Sono
dei delinquenti che vanno fermati.
Però c'è la polizia.
Come li definirebbe?
Però c'è la polizia che dovrebbe farlo.
La polizia lo fa, dopo un'ora sono fuori. Uno, perché sono i minorenni la maggior parte, quindi non li possono fare niente.
Quindi lei cosa fa? Non ho capito. E quindi lei cosa fa?
Io non vado a fare, prima di tutto non vado a fare il giustiziere della notte. Noi andiamo in piazza, in piazza per dare voce ai cittadini che non hanno voce.
Ma che fate
questa
poi concretamente? Che fai? A parte le manifestazioni, che ce ne sono milioni in giro per l'Italia ogni giorno. Ma cosa fate concretamente per strada?
Come movimento?
Sì. Per strada, presidiate il territorio e fate
presidiamo presidiamo il territorio e i luoghi sensibili come deterrente. E assicuro che quando ci siamo noi, questi o vanno via o non delinquono. Signor Parenzo, lei non è abituata a vederli perché sta nei suoi scranni, nei suoi divanetti.
Ma intervenite poi.
Lei non va mai dove ci sono questi problemi.
Scusa, ma intervenite poi concretamente anche se vedete qualcuno che ne so, che spaccia.
Se ci sono le condizioni, poi interveniamo anche.
Ma
certo,
in che modo? In che modo?
Se stanno facendo delle violenze contro qualcuno, siamo pronti a intervenire. Ma in che modo? È il problema.
Ma con che cosa? Con dei oggetti contundenti?
No, non
con
abbiamo nessun oggetto. Noi non abbiamo mai. Fortunatamente non siamo ancora mai intervenuti, però se io vedo che dei delinquenti in 10 pestano un ragazzino italiano per fottergli le cuffiette, come ci mancherebbe?
E intanto
se
salva il ragazzino, certo.
Signor Parenzo, stia calmo, se la polizia è in loco non c'è, prima che arrivi la polizia, questo bambino o questo ragazzino è stato trattenuto.
Ma questo è un caso limite.
Quindi di domande sono?
Ma questo è un caso limite, Mattia, io voglio capire se voi presidiate
non è un caso limite, è un caso che c'è tutti i giorni. Lei provi a prendere una corriera, provi a prendere un treno in Emilia Romagna e vedrà questa situazione all'ordine del giorno.
Ma quanti siete? Quanti siete organizzati a presidiare il territorio? Quanti siete?
Ma dipende dalla situazione. Lei mi sta parlando di un altro evento. Il nostro evento di piazza è una
cosa. La piazza, dico,
le
quanti
cose
siete?
Che noi facciamo fuori dalle piazze, che noi le chiamiamo passeggiate per la sicurezza, sono un'altra cosa.
Quanti siete? Quando andate a fare queste passeggiate per la sicurezza?
Una trentina.
Come vi chiamate tra voi? Camerati, come vi chiamate?
Ci chiamiamo per nome tra di noi.
Ma tra di voi anche. Camerata!
Pirla, idiota!
Voi avete visto troppo Guzzanti, avete l'età mia, quindi avete visto un po' troppe trasmissioni di Guzzanti. Vabbè. Qua siamo nel 2025. Vabbè. Quindi non state parlando con un
hai detto che
ci chiamiamo Camerati quando dobbiamo chiamarci Camerati.
Hai detto
ci chiamiamo per nome quando ci dobbiamo chiamare per nome.
Vabbè. Ciao amico mio, a presto, ciao.
La Zanzara.
Parenzo, tirano pesci che è troppo bello, grosso e tutto scapucchiato.
Ma è più grave usare lo champagne per lavare i cerchioni della Ferrari o usarlo per fare lo spritz? Parliamone.
Ragazzi, che serata, caro David, che serata. Pieno di fascisti, devo dire la verità, pieno
è
di fascisti.
Finita, per fortuna.
Bubba, sei sopravvissuta?
Finita.
Sei viva, Bubba?
Io sono viva, sì, a differenza del signore, io sono viva, sì.
Sei viva, naturalmente, tu la violenza privata, cioè la violenza, i gruppi privati che vanno in giro per le città, pensi che siano dei fascisti?
Ma figuriamoci, uno schifo totale.
Uno schifo totale, va bene. Salvatore da Trapani, adesso ti presento un personaggio che ti farà impazzire.
Ancora.
Vai, Salvatore, dimmi.
Buonasera, sono Salvatore da Trapani.
Senti,
volevo dire che il discorso delle armi, vorrei capire dove sta il problema che le persone possano avere armi in casa. Il signor Scarcella ha fatto benissimo, ha difeso la propria abitazione, ha difeso la propria casa.
Che pensi della Bubba? Che pensi della signora Bubba qui collegata?
Che assolutamente la signora sconosce la materia, non sa di cosa parla.
Sì, ma lei è contro le armi, no. Figuriamoci, è contro
il
l'autodifesa.
Prefetto,
ma per carità, ci sono gli obiettori di coscienza, siamo d'accordo. Allora, poniamo il caso che sono persone che entrano a casa tua, lei che è qua.
Rilasciare il permesso.
No, io trovo assurdo che fino al momento della sparatoria poteva avere l'arma, poi a un certo punto gliel'hanno tolta. Io questo lo trovo assurdo, posso dirtelo? Lo trovo assurdo, lo penso che sia una...
Carità, cioè, ma certo che appunto, perché se il signore è stato assolto, c'è da capire con che formula è stato assolto.
No, ma è stato assolto, ma è una persona lucidissima, è una persona lucidissima. Perfetto. ciao Salvatore, ciao. Allora, accanto a me alla mia sinistra è entrato un signore che si chiama Pippo Mercuri. Buonasera
mamma. A tutti.
Buonasera. Lei ha 40 anni, è pilota di jet per una compagnia privata e dunque insomma ha il suo mestiere, è anche ricco di famiglia. Questa famiglia ricca li ha, perché scusi, questa camicia che lei indossa di che marca è?
Sempre Versace, tutto Versace.
Lei è tutto Versace.
Tutto.
Cioè quello che ha addosso in questo, anche l'orologio è Versace,
certo.
Pure l'orologio di Versace. Tutto. Non pensavo manco che Versace facesse.
Non possiamo dire però che è una persona elegante, una persona.
Ma lui
molto...
è elegante, che ne so, l'eleganza non è una questione elegante. Personale, cioè assolutamente.
No, barocco power.
Barocco power.
Barocco power.
Ah, barocco power. Scusi, quanta roba c'ha addosso? Che valore ha la roba che ha?
5-6.000 euro.
5-6.000 euro di roba addosso.
È un cafonazzo anche perché lo dice.
Scusi, signora Bubba, secondo lei una persona che ha 5-6.000 euro addosso cosa significa?
Ma no, è un cafone.
Intanto che è una volgare caricatura del privilegio. E poi io sarò chiara subito, il lusso di questo tizio che ho visto anche altrove è immorale.
Perché
e dunque
immorale?
Di fronte perché di fronte a chi fa fatica ad arrivare a fine mese l'unica soluzione è espropriare.
Ma
lo dico senza mezzi termini.
Ma non diciamo cazzate.
Se non lo fa lo Stato,
ma non diciamo cazzate, dai.
Se non lo fa lo Stato dovremmo farlo noi con i forconi
ma
sotto casa desta gente.
Ma dai, su.
Ma che ha fatto questo? Se siete un coglionazzo.
Ma cosa sta dicendo? Io mi merito di essere ricco. Io mi merito di essere ricco.
In che senso ti meriti di essere ricco?
Perché io so come si spendono i soldi.
Cioè ti meriti di essere ricco?
Certo.
Scusa, tu però al di là dei soldi di famiglia, che attività hai? Cioè, farai qualche cosa, no? Qualcosa fai o sbaglio?
Sì, faccio il pilota per questa compagnia di jet privati. Poi ho tre case ereditate da mio padre, tre case ereditate da mia madre.
Sì.
Ho un ristorante a Bali. Sì, sì, diverse attività.
Investimenti, eccetera, eccetera. Sì. Quanti soldi spendi?
Però sa cos'è che non ha? Sai che cosa le manca? Il buon 20, gusto.
20-30 mila. Escono come caramelle.
20-30 mila.
Sì, ma lei non ha il buon gusto, però. Lei avrà le case, ma lei non ha il buon gusto.
Che cosa sono i poveri per lei?
Per me i poveri sono quelli che fanno una vita triste, e che non sanno neanche vivere, perché pensano solo a criticare, e a provare invidia verso di noi che invece gli insegniamo a vivere, a spendere.
Ma tu hai ereditato, non hai fatto un cazzo di tuo.
No, io ho studiato, Parenzo, ho studiato una laurea in giurisprudenza. Ho una laurea in giurisprudenza e in più ho preso il brevetto di volo.
Sì, esatto, da una laurea tu non ce l'hai, per esempio. Tante
però
cose.
Ha ereditato.
Vabbè,
però
anche,
lui
sì.
Ha ereditato. Non è che si è lui ha avuto il culo di ereditare, quindi sì, non
si è dimenticato di studiare cos'è la mobilità sociale, troppo impegnato nelle sei file.
E poi
penso
l'eleganza di spendere. Ho l'eleganza di spendere.
L'eleganza di spendere. Lei si sente superiore ai poveri?
Cosa?
Lei si sente superiore ai poveri?
Sì, sì, certo.
Come superiore?
Certo, superiore, perché... Cioè...
Lei dice di essere superiore?
Certo, io...
Ma la superiorità è un concetto astratto?
Che sfregio.
Certo, perché io quando vado a letto penso a come spendere i soldi il giorno dopo. Non vado a letto pensando...
Complimenti.
Cazzo, domani c'ho quella bolletta da pagare.
Però c'è gente che vive così, quotidianamente.
Mi dispiace per loro, però, che hanno questa vita triste.
Però tu ti sei...
Con questa vita triste criticano noi che invece spendiamo e ci divertiamo e facciamo la bella vita.
Lei
musica,
è stato semplicemente fortunato.
Musica. Allora, frequentava il locale di La Cerenza qualche volta? È andato nel locale di La Cerenza?
Ma come ti sbagli?
Come lo considera lei, Davide La Cerenza?
Per me è un grande. È un grande addirittura.
I reati che li sono, diciamo, che li contestano, secondo lei sono folli oppure c'è qualche cosa di verità? Il traffico di prostituzione, il traffico di droga,
secondo me no. Davide era un grande venditore. Era veramente il king di Milano.
Il king.
Sì, perché
un grande venditore, però sembra che guadagnasse anche dalle
il
prostitute.
King di Milano.
No, non è, per me non è guadagnare se ti do dei soldi in contanti davanti e tu li strisci con la carta. Dov'è il suo guadagno?
Lo guadagnava dov'è? Anche dal fatto che in quel locale c'erano prostitute e droga.
No, quello è un guadagno che hanno tutti i locali, che ti mandano, no, ti mandano locali, le ragazze al tavolo, sì. Così tu ci parli, le conosci, è un modo per conoscersi, a Milano non spendi c'è sta roba. E ti diverti.
Scusi un attimo, allora, cerchiamo di capire bene, buttare lo champagne sui cerchioni della macchina come ha fatto lui va bene o no?
Certo che va bene. Io, anche a me è capitato, invece al mio compleanno, di versare le bottiglie di champagne in piscina.
Ah, così.
Sì, bravo, poi le facevo galleggiare come delle barchette.
Bravo scemo.
Cioè, lei in piscina ha versato, versato lo champagne.
Sì, che spreco, poteva darlo a persone che ne hanno bisogno.
Quante bottiglie non lo bevevano, Parenzo? Quelle che hanno bisogno bevono l'acqua naturale.
Quante bottiglie di champagne ha svuotato dentro la piscina?
5-10, adesso 5, non ricordo.
Incredibile. Che spreche.
Una volta si è presentato.
È uno sputo in faccia alle persone.
Uno sputo in faccia. Bubba, ne ho un giudizio su questa cosa qua. Bubba.
È uno sfregio schifoso.
Uno che, come lui, parla di parassiti che prende nel reddito di cittadinanza, ho sentito anche questa cagata dalla sua bocca e lui campa di rendita. Poi Parenzo, non definirlo fortunato, perché è una vita di merda questa. È una vita, io non la farei mai una vita così.
Ah, no?
Ma lo faresti mai?
Ma che divertimento è? Ma tu pensa che pochezza di
quotidianità. E come ti diverti tu? Come ti diverti tu?
Si diverte facendo il bagno nella piscina di champagne. Wow, pensa che pochezza deve essere la quotidianità di sto tizio.
Allora, ti sarebbe piaciuto.
Leggo qui, mi sono presentato con un lingotto d'oro dove?
Quando ho conosciuto mia moglie, al primo appuntamento, le ho... Le ho regalato un lingotto d'oro.
E che cazzo stai facendo adesso? Stai tirando, no, sta mettendo la mano in tasca. Ecco. Cioè, questo qua, perché tu che giri con lingotti d'oro? Fammi vedere un attimo. Cioè, lingotto d'oro, questo qua
ma
è oro.
Che cazzo
oro,
di essere oro zio pieno. Paperone?
Questo è oro, ragazzi.
Ma che sei zio Paperone?
Ma è questo proprio, tu no, non è un altro questo qua.
Sì.
Tuo zio Pietro, questo è un altro l'hai regalato. Cioè, l'hai regalato a qualcun altro.
Sì.
Perché tu ti chiami Pietro in realtà.
Mio fratello si chiama Pietro.
Dunque, questo qua è un regalo di
che sì, questo uno così vale l'ho regalato a mia moglie.
Quanto vale un lingotto d'oro? Cioè, tu ti sei
questo sono 50 grammi, viene circa 5.000 euro.
Scusa, Bubba, se tuo marito si fosse presentato da te, si fosse presentato da te con lingotto d'oro, cosa avresti fatto?
No, no, io gli sputavo in faccia, cioè non esisterebbe mai tutta una cosa affonati. Del genere.
Ti garantisco che ho avuto un altro esito.
Nessuno approcerebbe a me con una cosa così volgare e schifosa. Io non frequento arraffoni volgari come lui, mi dispiace.
Scusi, qua leggo, la prima sera ho buttato 15k, non ho capito, 15k che hai fatto?
Sì, sempre con mia moglie, dopo che siamo stati a cena, abbiamo fatto serata e tutto quanto, ho preso 15.000 euro. Li ho versati sul letto, gli ho detto adesso facciamo sesso, tu sudi, tutti i soldi che ti rimangono attaccati sono tuoi.
Schifo. La gente si spacca la schiena un anno per 15.000 euro.
Ma
che
pensa
schifo.
Che bello.
Era ricoperta di soldi.
È orribile. Che è orribile.
Complimenti
siete
pure
due,
a sua moglie.
Siete due poveretti in realtà. Voi.
Sì,
siete due
poveretti. Io li fare la coppia.
Però posso dirvi una cosa: cioè, se uno due vuole poveretti. Usare i propri soldi, a parte che non li ha persi, perché i soldi erano lì.
Però posso dire che è una persona
euro.
Volgare.
Hanno scopato su 15.000 euro.
Ma che schifo.
Ma scusa,
questo si è visto troppi film. Si è visto troppi film.
Lei che macchina ha?
Io ho una Lamborghini Murcielago, un Range Rover Sport e una Smart.
Una Smart così per le piccole
per la città,
per l'argent de poche,
per andare in palestra.
Per andare in palestra, molto bene. Si è sposato dove?
Al Twiga.
Al Twiga, molto bene. Ha fatto tutta la cucina con lo stile del Twiga, mi sembra.
Sì,
no?
Sì.
E la sua casa com'è fatta? Che ci ha detto?
Tutta barocca, Versace e Twiga.
Come in casa, come in casa Monica, praticamente.
Sì.
C'ha la tazza d'oro del cesso. Cosa c'ha? Il bagno
cesso. Ragazzi, lo potete attaccare quanto volete, ma se uno con i propri soldi veste come vuole, con l'orologio che vuole. Con
cafone,
la casa che vuole
cafonazzo.
E butta tutti i soldi che vuole, sono cazzi suoi, chiaro? Grande Pippo Mercuri, fermi tutti. Ciao Francesco.
Ciao.
La Zanzara.
Mamma mia, ragazzi.
Ma che cazzo dici accontentava i clienti? Accontentava i clienti? Sai cosa sono i pesci grandi e i pesci piccoli? Hai presente come funziona lo spazio della droga? Che c'è un signore che distribuisce ai sottosignorotti e poi ci sono i pesci piccoli che danno fuori la merce. Così è andata. No, accontentava i clienti. Ma che cazzo dici?
Oh, eccoci qua ragazzi, eccoci qua per l'ultima parte della trasmissione dedicata, come finita, quasi sempre, dai, in quest'ultimo periodo al caso Lacerenza Nobile. Il caso Lacerenza Nobile. Ora alla mia sinistra è tornato Alex Soldati, buonasera.
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 Tutti,
Alex Soldati, pieno di tatuaggi, trader, diciamo, e altre cose
e
ancora.
Trapper.
E trapper, beh, avvicinati un attimo
e
qua.
Trapper, sì.
Frequentatore per 2 anni della gittoneria.
Davide, sì, 2 anni consecutivi, quasi tutti i giorni, per la gioia di Parenzo.
Quanti soldi hai speso, diciamo, in totale della gittoneria?
Penso sui 40.000 li ho spesi.
40K. Domanda molto secca: pensi che Davide sia uno spacciatore?
No.
No, pensi che Davide sia un reclutatore di mignotte?
Assolutamente no. E qua lo dico, e qua sicuramente rimane registrazione, ne uscirà innocente su tutto.
Vabbè, adesso questo vediamo, uscirà innocente o no. Tu però hai frequentato il privé,
sì, assolutamente.
Hai visto il traffico di prostitute,
di prostitute, c'erano tutte le ragazze che si facevano quello che volevano, Dio, sì. Non c'era
reclutazione. Le disoneste.
Qualcuno dice le disoneste, quelle che diciamo.
Ma magari c'era qualcuno costretto secondo te a farlo?
No, nessuno è costretto ad andare a donne di facili costumi, ragazzi.
Cioè loro lo facevano volontariamente.
È una nostra scelta. Puoi farlo Parenzo,
allora,
sicuramente lo fai di nascosto.
Quante volte hai pippato tu nel locale? Perché è successo?
Un paio di volte.
Stiamo minimizzando. Siamo già passati, abbiamo già detto qualcos'altro. quando tu facevi il POS, no? Perché nell'intercettazione ci sei tu che fai il POS. Sì. Metti una serata, quanto potevi spendere al massimo in una serata?
Allora, il minimo spending in primavera era 2000, poi ripeto, ribadisco, Davide era un mio amico, mi faceva lo sconto, a volte mi offriva. Ci sono state serate. Nel privé avrò speso qua forse la massima cifra sui 6.000.
In questi soldi che tu spendevi era compresa anche la prostituzione?
Non c'era il pacchetto mignotte.
Però è successo, è successo un caso, è successo un caso, almeno quello documentato, uno forse due, in cui lui ha passato e poi sono stati dati dei soldi in contanti.
Allora sicuramente Davide ha fatto un errore, quello che magari faceva pagare sia al bottiglie che magari il prezzo della ragazza, ma non c'era reclutamento alla prostituzione, nel senso magari...
cioè faceva pagare il prezzo della ragazza compreso in che cosa?
Allora, per esempio, la ragazza, magari c'erano lì delle ragazze che si vendevano, faccio esempio, 500 euro al cliente, non erano reclutate da Davide Lacerenza, erano lì. Allora Davide, per non far pagare i contanti, perché magari non ce l'aveva il cliente, anzi una bottiglia costa 2, faceva 2,5, 2000 se li teneva, 500 li dava la tipo.
Ah, ok, 500, ma dunque ci rimetteva pure dal punto di vista.
Ci rimetteva di l'IVA, certo.
Ci rimetteva dell'IVA.
Quindi Parenzo, lo faranno anche santo, ti rendi conto?
Beh, adesso non
lo faranno anche San Davide Lacerenza da via Napoli Torriani.
Musica. Allora, alla sua destra, quella
no,
che nelle
musica,
carte.
Manette.
Aspetta, che manette. Alla sua destra, manette, una che è, nelle carte risulta come la sua ex fidanzata. Però mi dicono adesso che vi siete rimessi insieme.
Ci siamo rimessi insieme. Si è dovuta rifare le tette, quindi per 10 giorni ci si è lasciati.
Sì, eravamo in dissing, adesso siamo in
non ho capito. Il fatto che tu ti sei rifatta le tette, vi siete lasciati per questo. Non ho capito.
Sì, diciamo, no, abbiamo preso 10 giorni di pausa.
Allora, lei si chiama signorina Bondarieva.
Bondareva Katia.
Bondareva Katia Cazziarina.
Io Cazziarina.
Cazziarina, lei che mestiere fa? Un applauso, innanzitutto, per la signora Cazziarina. Lei che mestiere fa?
Io sono sempre stata assistente alla poltrona.
Assistente, che vuol dire assistente?
Aso.
Mi sembra un po'
che assiste il dentista.
Quella che assiste al dentista anche in altre faccende o no?
No, assiste il dentista proprio.
Hai avuto storie con dentisti tu?
No, assolutamente. No.
Per quanto tempo hai frequentato la gintoneria?
Ma facciamo che la prima volta è stata del dicembre 2023.
Non hai mai fatto la escort?
No, assolutamente.
Mai fatto? Che andavi a fare lì?
Mi divertivo, ero amica con Davide, con Clotilde.
Pippavi ogni tanto?
Ogni tanto
pippavi. Ragazzi, adesso io l'applauso non lo posso fare. L'applauso non lo posso fare. Però l'onestà rispetto a gente che dice io non ho mai fatto niente.
Solo per
provato,
i clienti del dentista, per i pazienti del dentista. Speriamo solo che i pazienti del dentista.
Ma il dentista mio pure pippava, cioè, quindi nel senso.
Ma anche Parenzo, sicuramente Parenzo lo fa di nascosto.
No, non lo fa. Parenzo
arriverà anche ancora da te.
Scusi, Cazzarina, lei è bielorussa.
Sì. E non vada a dentisti bianca. Che pippano.
Ma che ne sa lei? Mica
ma che ne sa Parenzo? Ma che ne sa?
Magari c'è già stato.
Lo so che il mio è lucidissimo.
Lasciamo perdere i dentisti. Lasciamo perdere i dentisti. Lei Lei è bielorussa.
Sì,
apparenza non viene in mente niente con la parola bielorussa.
La bielorussia di Lukashenko, di quel criminale schifoso di Lukashenko, criminale schifoso amico di Putin.
Questo
lo dica anche lei.
Beh, amico per criminale dovere, cioè non per volere. Vabbè.
Vomitevole Lukashenko. Lei viene qui a fare la bella vita quando lì vivono nel regime di quello stronzo.
Ma io non sono in politica, che ci posso fare io?
Che cosa stai in Italia? Se ne fonte. Lei torna ogni tanto in Bielorussia?
Sì, sono stata l'anno scorso dalla mia famiglia.
Combattere per la libertà,
ma perché lei non combatte, non so, Parizzo, per i diritti degli italiani a sto punto? Non lo so.
Esatto. Scusi un attimo, allora lei è andata nel privé, no?
Sì.
Insieme ogni tanto avete fatto anche scambio di coppia.
Ci siamo conosciuti nel privé.
Vi siete conosciuti nel privé. Un applauso. Si sono conosciuti nel privé.
Nato l'amore nel privé.
Scusi, lei è praticamente nuda stasera, tra l'altro.
No, sono abbastanza vestita, ma non troppo.
Cioè, è una cosa incredibile, è arrivata qui dentro. Ma scusa, almeno le mutande ce l'ha o no?
Ma no, per lo spacco no.
Non
però...
c'ha le mutande. Manco le
ma sono coperta.
Sì, lo so, è coperta.
Aveva caldo,
di servizio che puoi dire. Scusi Katia. Allora, tu hai detto, ti sei fatta dei pippotti là dentro, ma te li offriva lui, Davide? Sì.
Ma sì, come io posso offrire una canna a un mio amico, ma a volte potrei avercela magari anch'io, dipende, a volte ce la poteva avere, che ne so, una ragazza di turno, che cazzo.
Però anche Davide ti offriva, dicevo, un pippotto, l'hai fatto.
Ma sì, lui essendo che appunto già, cioè, dice apertamente, io pippavo, io faccio uso di...
Io
magari posso offrire un tiro di canna a una mia amica.
Il consumo collettivo, si chiama questo, il consumo, uno compra 20-30 grammi, c'è il consumo collettivo. Ragazzi, io sono per depenalizzare tutta questa roba. Ma che cazzo sei diventato una cosa sei diventato
sei scritta l'arma, Parenzo, lo sai.
Ma che succedeva nel privé, Katia?
Ma principalmente noi, cioè, giocavamo lì dopo che chiudeva il locale, giocavamo a scacchi.
Avete scopato qualche volta?
Io e lui sì, nel senso...
Nel locale avete scopato, nel privé?
Nel privé sì, sul avete divano scopato, rosa.
Siamo conosciuti così.
Scopando nel privé.
Normale,
ho fatto una bella prestazione,
locale,
sei innamorata e basta.
Hai fatto una bella... Tu fa belle prestazioni, lui?
Ovvio, le più belle di sempre.
Vabbè, dai.
È il migliore.
È dotato?
Super dotato
addirittura.
E infatti io inizialmente mi parlavano sempre di lui come guarda soldati, c'ha queste caratteristiche,
cioè
qua
è super dotato,
certo.
Queste caratteristiche,
e io ogni volta dicevo non mi interessa, poi un giorno me lo ritrovo lì, piacere, alle 5 di mattina di un
ma come cazzo
gennaio.
Si fa a scopare alle 5 di mattina dopo aver bevuto magari due bottiglie di champagne, avere pippato la cocaina? Cazzo fai? Cioè io, per me sarebbe
questo, mi faranno santo anche a me, come San Davide la Cerenza, San Soldati Alex da Varedo,
ed è effettivamente super dotato,
certo,
super dotato, ma a livello di centimetri come siamo messi?
Che ci interessa?
Ma io non sono stata lì col righello, ma sicuramente più di 23 cioè, ci sono.
Noi giochiamo sulla
roba.
Sei
gelato,
Parenzo? Allora,
c'è chi può, chi non può.
La cocaina abbiamo detto che è già pippata. Benissimo. Che nel privé cosa succede? C'è gente che va lì. C'è gente che va lì.
Due lauree, non so, per esempio.
Aspetta, c'è gente che va lì perché la Cerenza manda lì alcune persone, perché alcuni.
No, in realtà, allora, era tipo un... Come quando, che ne so, tu sei cameriere, dici chiudo la Claire, sto lì con i miei amici, con i miei colleghi, ok, ci facciamo un drink, cacchio, ne so, una cannetta, stessa cosa. Quindi finiva l'orario della gentoleria, andavamo in privé, magari giocavamo a scacchi.
Però arrivavano a un certo punto dei clienti facoltosi che volevano scopare con delle mignotte, così risulta da tutto quello.
Certamente,
che...
magari c'era la persona che non era riuscita a passare in ginto, voleva venire in privé comunque a bersi qualcosa, perché comunque le bottiglie c'erano.
Per andare con qualche escort?
Sì, perché sapeva che comunque le persone che non sono escort, cioè magari non sono escort reclutate da... Cioè lì una ragazza qualunque poteva diventare escort, perché assolutamente, cioè nel senso, solo per la conoscenza sua, per la voglia di andare in privé.
Costretta, secondo te?
Assolutamente no. Cioè, nessuno è mai stato. No, nessuno non è mai stato puntato una pistola alla testa per dire.
Certo. Cioè... Ma voi avete fatto anche delle cose con, mi sembra, una escort, volevate reclutarla per voi per fare una cosa a tre.
Ma eravamo in un momento simpatico.
Eravamo in un
giocoso.
Momento simpatico e ci siamo divertiti. Io ho fatto il prezzo da come si risulta dalle carte a questa escort e poi l'abbiamo portata.
Elena.
Sì, che era Elena. Sì,
avete fatto il prezzo e quanto l'avete pagata?
Ma
lei puntava sui 1000.
L'ho chiuso a 150.
Hai chiuso a 150, ma non l'hai scopata lì, non l'avete scopata voi?
No.
insieme nel privé, diciamo.
No, no.
L'avete portata a
mettiamo
casa?
No, nemmeno. Cioè, dove? Eravamo giocosi e basta. Vabbè, Parenzo,
non è legale andare adesso, cioè, non è un reato.
A
non
verbale.
Non è un reato.
C'è così per gentilezza, verbale, pubblico, poi c'aveva anche un figlio.
Signor pubblico ministero, a verbale e questa dichiarazione deve essere messa a verbale.
C'è già verbale.
All'interno di
quello. Hai scoperto la
cosa. Non è che non stiamo parlando di reati, stiamo parlando di una persona che era dentro il privé.
Confermando reati.
Noi, tra l'altro, questa escort, prima di conoscerla là dentro, non sapevamo manco che era
io la conosco Elena perché abbiamo intervistato gli unici a intervistarla.
Noi non lo sapevamo
i primi giorni. Questa Elena che è ucraina, mi sembra.
Certo.
Questa è ucraina, voi l'avete reclutata, nel senso l'avete pagata.
Conosciuta lì.
Conosciuta nel privé.
L'avete pagata e portata via da là per farvela dall'altra parte.
No, lei poi è andata a casa sua, noi a casa nostra.
E l'avete iniziato giorno.
Perché c'è un figlio, avevamo parlato e tutto.
Ma perché avete pagato 150 euro per fare questo?
Perché ce li avevamo e glielo volevamo dare.
Sì, ma avete fatto un po' di sesso con lei?
No, assolutamente no.
Ah, non quel giorno, un altro giorno però.
Siamo organizzati.
Sì, ci eravamo organizzati poi per gli altri giorni.
Ah, poi è successo altri giorni.
Siamo organizzati poi per un altro giorno.
E com'era farlo in tre con questa Elena? Buono? Che ne so io, è stata una bella esperienza.
Ma allora, diciamo che
c'è chi è meglio, c'è chi è peggio. Persona che
Tu sei un po' bisex anche tu?
No, io bisex no.
Non sei, però ogni tanto con lui puoi provare questo tipo di esperienza, non c'è niente.
Ma la vita è una, nel senso, buttiamoci.
Sì, certo, scusi, chi pippa cocaina ti fa schifo o no? No.
No, mi fa schifo chi stupra, chi violenta, chi fa il pedofilo.
Chi giudica senza terzo grado.
Chi giudica
giudizio.
Un libro dalla copertina perché si sente superiore, quello mi fa schifo. Che la verità a metà mi fa schifo per intero, ad esempio. Quello.
Però questa storia del POS, che le prostitute venivano pagate, diciamo, poi in contanti, sembra che sia una delle prove, diciamo, una delle prove che inchioderebbero la Cerenza.
Ma allora lui ha errato nel suo bene, perché lui è una persona
addirittura fare del bene.
Sì, cioè, fa del bene.
Parenzo, dicono che fa del bene, fa la del Cerenza, bene, che fa del bene.
Ma guarda, allora Parenzo, a parte gli scherzi,
no, parliamo seriamente. Lì arrivavano ragazze nel privé, che io ho detto più volte che la minima spesa era del 2-3k, ok, che pregavano Davide per esserci, perché non è che c'era tutto il recinto. Allora cosa succedeva? Che quando spendevano tanti soldi, arrivava la ragazza di turno e gli diceva: ciao, magari stai con me, 500 euro, ti faccio un bocchino, robe del genere. Cioè, chi voleva, c'è chi non voleva. La maggior su 10 persone, 7 ci stavano. Per Parenzo, se tu spendi magari 10.000, lo so che tu non li spendi, bevi tavernello e guardi Netflix scroccato dal vicino, perché è classico.
No,
Parenzo scrocca Netflix dal vicino, io lo so. Lo so che sei
però
così.
Scusami, le donne Parenzo. Chiamate cavalle, ti dà fastidio? No, non te ne frega niente.
Ma
c'erano le cavalle e le tigri.
Ma tu hai detto che c'era una grande cavalla. Chi era sta grande cavalla?
Anche le tigri c'erano.
Anche le tigri, sì.
Non mi ricordo, ce ne sono più cavalli.
No, la cavalla preferita era Mirei, che tipo ogni volta.
Per esempio, quella che l'ho chiamata Katia Cavalla all'inizio.
Vabbè, ragazzi, questa era la gintoneria. Fermi tutti, dobbiamo chiudere. Grazie, tornate. Tu sei molto bravo a parlare. Sei stata anche onesta, almeno qualcosa avrai nascosto, ma sicuramente hai detto che hai pippato,
chiama la polizia,
che c'era l'escort, che è stata pagata un escort 150
lo
euro.
Siete circondati, mani in alto, siete circondati. Mani in alto.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle
8. Ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.